Buonasera. Buonasera a tutti, benvenuti. Io darei avvio a questa seduta del Consiglio Comunale del 28 aprile 2025. Passiamo la parola, come di consueto, al segretario comunale. Buonasera, dottoressa, per l'operazione d'appello.
Grazie.
Presente.
Morini. Biondi.
Presente.
Melli.
Presente.
Presente.
Rita.
Presente.
Mereu.
Presente.
Romagnoli.
Presente.
Venturelli.
Presente.
Zanoli.
Presente.
Boni è assente giustificato. Piccinini. Rossi. Luciano. Partecipano gli assessori Pancalti e Fabri.
Bene, di nuovo buonasera a tutti, diamo l'avvio ai lavori di questa seduta corposa del Consiglio Comunale. Il primo punto all'ordine del giorno è la lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente. Chiedo ai consiglieri se hanno dato lettura dei verbali, tutto a posto? Ci sono osservazioni? Mi pare di no, quindi procediamo con la votazione. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Un astenuto. Piccinini. Bene, abbiamo registrato il voto, passiamo quindi al punto 2, approvazione della resa del conto degli agenti contabili, articolo 137 e seguenti del Codice della Giustizia Contabile, decreto legislativo 174 del 2016 e decreto legislativo correttivo numero 117 del 7 ottobre 2019, valevole per l'anno 2024. Questa è una delibera di natura tecnica che dobbiamo approvare perché è propedeutica al punto successivo, e si tratta sostanzialmente del reso del conto, quindi dell'elenco delle movimentazioni obbligatorie che gli agenti contabili del Comune devono fare per mettere a disposizione del Consiglio. Avete letto gli atti, gli agenti contabili sono quelli che sono nominati e che hanno facoltà di movimentare sostanzialmente somme, fare incassi e altre piccole movimentazioni monetarie, quindi devono rendere conto delle operazioni che sono state fatte. Mi limito a questo, se ci sono osservazioni sull'atto vi lascio la parola. Prego. Bene, non mi pare che ci siano osservazioni, quindi metto in approvazione il punto 2, che è l'approvazione della resa del conto degli agenti contabili. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Un astenuto. Zanoni. È immediatamente eseguibile, dottoressa. Ripetiamo cortesemente per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Stesso voto. Bene, abbiamo approvato e registrato la votazione, passo al punto all'ordine del giorno numero 3, rendiconto della gestione 2024, approvazione. Do innanzitutto un inquadramento generale rispetto all'atto, anche se abbiamo approfondito o comunque trattato e illustrato l'atto almeno per la sua parte contabile all'interno della conferenza dei capigruppo, quindi abbiamo cercato di mettere i gruppi consigliari nelle migliori condizioni di lettura del corposo documento che per legge è composto, il rendiconto della gestione 2024. Come sapete, come sanno bene i consiglieri, il rendiconto 2024 va sostanzialmente a chiudere il ciclo della programmazione che era iniziato col documento unico di programmazione, e andiamo sostanzialmente a fare due operazioni, che è quella di andare più o meno a guardare quello che è stato l'andamento della gestione sotto diversi profili. Cerco di non tornare troppo sui numeri che sono stati oggetto della trattazione della conferenza di capigruppo, anche se inevitabilmente un commento rispetto alla parte dell'andamento della gestione è sicuramente importante. Parto da che anno innanzitutto è stato l'anno 2024, un anno che per sua natura ha visto sostanzialmente una almeno formale discontinuità amministrativa, un anno elettorale sul quale quindi scontiamo questa discontinuità nell'impostazione dei documenti, quindi la parte, come ho voluto, abbiamo provato a scrivere nella relazione sullo stato di attuazione del programma, questo anno è stato sostanzialmente diviso in due, fra una prima parte d'anno fino alla tornata elettorale che era stato caratterizzato più che altro dalla chiusura delle progettualità che hanno fatto riferimento al mandato amministrativo 2019-2024 e di converso la partenza nel 2024 del nuovo mandato amministrativo ha fatto sì che la seconda parte sia caratterizzata da alcuni progettualità chiaramente che hanno il respiro dell'inizio legislatura. Tutto ciò premesso, credo ci sia una coerenza anche per la continuità sostanziale nelle figure di amministrazione tra la parte di progetto che ha caratterizzato la prima e la seconda parte. Nella relazione abbiamo provato a richiamare anche questa idea di percorso che continua, cercando di specificare anche quali sono stati. Parto dalla parte più contabile per poi andare a presentare e a fare una relazione invece più politica. Dal punto di vista rigorosamente contabile, credo che il comune di San Cesario sia un comune che, se guardiamo gli indicatori di performance dal punto di vista economico-finanziario, possa essere un comune da definire in salute, né particolarmente ricco né particolarmente povero. Sicuramente dal punto di vista della performance mi viene da dire che siamo stati abbastanza bravi in quello che è stata la gestione, diciamo, ordinaria, soprattutto per quanto riguarda la parte di effettiva manifestazione finanziaria rispetto alle previsioni di entrata e alle previsioni di spesa. La caratteristica che mi sento di mettere in evidenza nella lettura di questo rendiconto e di questo spero di essere smentito, ma temo di no, questo 2024 rischia di essere forse l'ultimo anno con una relativa stabilità dal punto di vista dell'inquadramento delle regole della finanza pubblica, e questo è un elemento che io ho ripetuto più volte negli anni. Più che un trasferimento monetario, giova, credo, a chi amministra i comuni avere un quadro stabile dal punto di vista normativo, perché permette di fare programmazione, permette di tararsi sulla base dei propri obiettivi. Se leggiamo in un andamento il 2024 come ideale ultimo rendiconto del percorso 19-24, ci accorgiamo che, tolto l'anno del Covid, sono stati 5 anni sostanzialmente stabili, tolto qualche scossone che è stato, l'abbiamo ricordato anche nella capigruppo, il fondo funzioni fondamentali a valle del Covid, alcuni elementi legati al tema del caro energia a ridosso dell'annualità 2022 dovuti allo scoppio della guerra in Ucraina e quant'altro. Per il resto il sistema di regole è stato sostanzialmente stabile, e questo ci ha permesso di programmare con alcuni anni in sostanziale continuità. Dal punto di vista dell'andamento, quindi delle entrate e delle spese, ho trovato una situazione in cui il nostro bilancio è più o meno consolidato in quei valori lì, sia dal punto di vista delle entrate correnti, perché tutto sommato abbiamo visto non ci sono stati scostamenti nelle principali fonti di finanziamento. L'unica piccola scostamento si deve al titolo terzo per quanto riguarda l'extra tributario, perché c'è stata la migrazione, ricordiamolo, dal 1 agosto 23 all'Unione del Sorbar per effetto della gestione associata del servizio istruzione, che chiaramente la fa da padrone per quanto riguarda le entrate extratributarie. Cito solo due elementi che abbiamo anche questi messo in evidenza, che ho voluto che entrassero nella relazione al rendiconto. Il primo riguarda il fondo crediti dubbia esigibilità, che noi tendiamo sempre a utilizzare in maniera massiccia, ma c'è una scelta strategica che è quella di utilizzare questo fondo in una dotazione massima rispetto alla copertura dei crediti potenzialmente inesigibili. Questo sottrae risorse immediatamente spendibili per la nostra attività amministrativa, ma ci tutela perché andiamo a coprire con il fondo al 100% alcune entrate, penso ai fallimenti che abbiamo citato più volte, almeno alcuni in questa sede consigliare, per i quali siamo tutelati al 100%, quindi un eventuale mancato incasso anche integrale non andrà a determinare per i futuri esercizi, per le future amministrazioni, un ammanco perché siamo completamente coperti. Questo, dicevo, non è un obbligo di legge, è una scelta, si potrebbe anche tutelare in maniera minore, ma noi abbiamo sempre ritenuto che questa fosse la scelta più oculata. Il secondo elemento, che anche qui traccia un respiro e che ha sempre caratterizzato la gestione degli ultimi anni e che trova nel 2024 un ulteriore elemento di conferma, è il tasso di indebitamento che si sta costantemente abbassando. Questa è una scelta che io anche qua ho difeso in Consiglio Comunale, che ha caratterizzato la politica economica di questo ente negli ultimo quinquennio, anche se potrei dire decennio, dove si è scelto sostanzialmente di provare a finanziare le principali interventi sul territorio con risorse proprie dell'ente, con risorse terze, quando siamo stati capaci di andare a intercettare risorse al di fuori del comune e senza ricorrere invece all'indebitamento, che ricordo permette sicuramente di ottenere obiettivi importanti, ma va ad appesantire il peso in termini di oneri di restituzione delle amministrazioni successive, soprattutto perché sono oneri di parte corrente, quindi vanno a sottrarre elementi dedicati alla spesa per i servizi e per gli altri interventi di quotidianità. Credo, da questo punto di vista, che questa politica, che è stata volta a una ricerca anche, spinta di opportunità, sia una scelta che mi pare di poter, facendo un bilancio di 5 anni, abbia pagato. Il dato del 2024 mi pare assolutamente da mettere in evidenza, in una capacità di un comune che ha mediamente alcune centinaia di migliaia di euro di entrate straordinarie di parte capitale dovute principalmente agli oneri di urbanizzazione, che è la voce principale di finanziamento, se contiamo che le entrate cimiteriali di parte investimenti sono nell'ordine di alcune decine di migliaia di euro, quindi praticamente molto basse, e considerando soprattutto che gli oneri di attività estrattiva, l'altra voce che finanziava la parte capitale, siamo praticamente ormai a zero, visto che siamo verso la fine di attuazione del piano, è evidente che il livello di investimento che siamo riusciti a portare nel 2024, che si è assestato tra risorse spese sul territorio nei vari investimenti a 1.956.610 euro, è stato, dice tanto rispetto al dato di partenza, rispetto alla capacità di andare a intercettare risorse che sono state trovate tra opportunità varie. Alcuni che sono linee di finanziamento più ricorrenti che siamo stati in grado di intercettare, altre, ed è molto onesto riconoscerlo, che saranno irripetibili. Penso ovviamente al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che sicuramente ha dato una mano almeno in alcune situazioni puntuali e che difficilmente tornerà rispetto alle opportunità per cui abbiamo beneficiato in questi 2 anni. Detto questo, vado velocemente, tanto i dati penso che li abbiate letti, dopo ci tornerete sicuramente anche voi. Vado invece su quella che è stata un po' la relazione, diciamo, più politica che noi abbiamo voluto mettere in evidenza. Io, se devo fare personalmente, abbiate pazienza ma sono di parte, un bilancio del 2024, penso che sia un anno, per quanto riguarda gli obiettivi di performance di chi amministra un territorio, che va fra l'incredibile e l'inimmaginabile, perché abbiamo per varie circostanze potuto mettere a terra nel 2024 una serie di risultati che sono non straordinari. Di più, dal punto di vista, faccio un mero elenco della spesa, banalizzandoli tutti, però secondo me è giusto ricordarlo, e parto dicendo che il 2024 fortunatamente è stato l'anno in cui abbiamo potuto finalmente inaugurare la circonvallazione, che non è una diretta conseguenza del bilancio dell'ente, ma è che comunque un obiettivo di performance che avevamo nei nostri strumenti di programmazione, era un risultato atteso dal territorio, un obiettivo che si era manifestato anche da troppi anni, che finalmente nel settembre 2024 è diventata realtà. L'ho citato non tanto perché è sicuramente un obiettivo importante, ci ha permesso di fare alcuni interventi rispetto al intervento fondamentale, pensiamo solo che grazie alla circonvallazione e ai divieti posti subito all'apertura delle infrastrutture siamo stati in grado di portare all'esterno del centro abitato tutti i mezzi pesanti, circa 3.000 secondo la rilevazione dell'ottobre 2023, al giorno ovviamente, ma soprattutto perché la circonvallazione rappresenta un po' un punto di svolta, almeno nella parte di programmazione degli interventi sul territorio. Chiude idealmente il mandato 19-24 come mandato che si è occupato della messa a terra di questa infrastruttura e apre nella seconda parte del 24 quelli che sono stati i progetti principali e che sono ancora oggi i progetti principali legati a questa infrastruttura. L'ho detto a più riprese, non da ultimo quando abbiamo fatto la presentazione delle linee programmatiche di mandato, il nostro obiettivo da qui al 2029 è, grazie all'intervento della circonvallazione e grazie alla richiesta che sta avanzando di declassamento dell'asse centrale di Corso Vittorio Veneto, poter mettere mano, speriamo di trovarne le condizioni non solo progettuali ma anche economico-finanziarie, mettere mano al centro per un ridisegno radicale delle funzionalità e della rigenerazione della parte centrale, che oggi invece vede sostanzialmente una strada di passaggio. Il secondo intervento che non posso non menzionare, che è stato un intervento sul quale abbiamo investito tanto, non solo finanziariamente ma anche come lavoro di regia che è stato dietro a questo intervento importante, riguarda l'ex municipio. Sempre nel settembre 2024 si sono conclusi ufficialmente i lavori di ristrutturazione dell'ex municipio, col quale abbiamo intavolato per almeno un anno e mezzo un tavolo di lavoro con la direzione distrettuale dell'AUSL per mettere in questa struttura i medici di base e un servizio di pediatria stabile per quanto riguarda il comune di San Cesario. Devo dire che, nonostante le vicissitudini intercorse anche con un po' di turnover nelle figure dei medici, è stato un obiettivo che mi pare di poter dire lungimirante, perché miravamo alla medicina di gruppo e dopo un po' di lavoro, di ricerca, finalmente si è effettivamente costituita recentemente di nuovo la dotazione dei 3 medici sul territorio, e questo apre quindi alla possibilità di attuare tutti quei progetti che avevamo fatto quando abbiamo pensato. Sempre nel settembre 2024 abbiamo inaugurato la nuova mensa al polo scolastico. Questa è stata una capacità che siamo di andare a ricercare la possibilità di andare a trarre risorse del PNRR. Siamo stati bravi nel essere competitivi al momento in cui c'è stata l'infornata dei bandi per quanto riguarda l'istruzione. È stata una fortuna poter dotare il nostro polo scolastico di una struttura nuova, tra l'altro realizzata anche con crismi di investimento moderni, sia dal punto di vista dei materiali impiegati che delle modalità con cui è stata realizzata la struttura. Oggi questa struttura ci permette di poter ampliare il respiro del servizio mensa, perché questa è la sua funzione primaria. Oggi fa sì che le numerose classi prime, perché è un anno di eccezionale numerosità, possono mangiare su un turno unico invece che sul doppio turno come facevano i loro compagni negli anni precedenti. Questo sicuramente va a beneficio di un miglioramento anche nell'offerta generale. Oltretutto è una struttura che, fermo restando il suo uso primario come mensa, potrà essere a disposizione in futuro per altre attività scolastiche. No, chiudo con altri interventi, perché questi tre già di per sé darebbero il segno di quello che è stata l'eccezionalità del 2024, ma fortunatamente ci sono stati altri elementi importanti che hanno caratterizzato quest'anno. C'è stato un lavoro che non è sfociato in una conclusione lavorativa, ma che è stato un avanzamento importante, perché è un cantiere di un anno e mezzo che ha abbracciato tutto l'anno 2024 e riguarda l'altro progetto corposo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che è ovviamente la ristrutturazione delle sale al piano terra di Villa Boschetti e la realizzazione dell'impianto di estinzione incendi in biblioteca, 660.000 euro di intervento, che è concluso qualche settimana fa, quindi siamo praticamente alla fine del percorso. Altri interventi importanti, anche questo lo voglio ricordare perché era un'esigenza che c'era stata posta ai territori diverso tempo fa, che è la realizzazione che abbiamo finanziato nel 2024 con avanzo d'amministrazione per oltre 260.000 euro, che era il collegamento ciclabile in sicurezza che collega l'abitato di Cavaglietti con il centro di San Cesario, e fa piacere oggi vedere che sono diversi i residenti di quella località che la utilizza, direi, quasi quotidianamente. A questo abbiamo aggiunto, e poi ho veramente concluso, almeno per la parte degli interventi, sorvolando quelli minori dell'arredo urbano, tutti gli altri interventi piccoli fatti, il percorso di avanzamento fondamentale rispetto al quadro della ciclabile di Altolà, che ha trovato nel 2024 il quadro definitivo di accordo con gli attuatori per dare il via prima alla variante urbanistica, che è stata fatta appunto in quel, sempre nel 2024, e l'avvio delle procedure di accordi bonari che sono stati sottoscritti sulla fine dell'anno. Chiaramente non è un progetto realizzato, ma lo volevo ricordare perché è un progetto atteso importante che in quell'anno ha trovato un'accelerata. Questo sul fronte degli investimenti, sono partito da qui perché sicuramente è stato un anno caratterizzato da tanti interventi, mi piacerebbe viverne altri di anni così, anche se sarà difficile. Detto questo, chiaramente non dimentichiamo alcuni elementi importanti che caratterizzano invece la parte più dei servizi. Parto dall'istruzione, dove il 2024 ha visto il consolidamento delle politiche di promozione per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, grazie a anche, ma soprattutto alla nuova gestione associata con l'Unione del Sorbara. Siamo stati in grado come Unione di aderire a entrambe le opportunità, quella regionale e quella statale, sia per l'ampliamento dei posti dell'asilo nido, sia per quanto riguarda il finanziamento dei posti dell'asilo nido, quindi due misure che vanno a braccetto, che ci hanno permesso per il secondo anno consecutivo di esaurire completamente la graduatoria per i richiedenti di San Cesario, e anzi di poter mettere, come capiterà probabilmente anche nell'anno in entrata, dei posti a disposizione degli altri comuni dell'Unione, principalmente il comune di Castelfranco Emilia, che sicuramente è più prossimo e più raggiungibile. Sul fronte della parte sociale, il 2024 è stato un anno caratterizzato da un paio di interventi importanti, su tutti quello del tema del patto per la casa. Perché il patto per la casa? Perché se dobbiamo provare a tracciare un bilancio di quella che è stata la, l'elemento che dal punto di vista sociale ha assorbito maggior, non solo tempo lavoro, ma anche preoccupazioni da parte della giunta comunale, è stato sicuramente la difficoltà nel reperimento di un diritto fondamentale che è riguardante la casa, più forse che le classiche situazioni di privazione economica o altri elementi di povertà che da sempre però caratterizzavano un pochino il nostro territorio. Il patto per la casa non è sicuramente la soluzione al male dell'accesso all'abitazione, siamo ancora ben lungi da aver dato una risposta. Questo stiamo provando a intervenire anche con, e questo per citare un'altra linea di lavoro importante che è stata la conclusione del quadro conoscitivo, l'elaborazione della strategia per la qualità urbana del nuovo piano urbanistico generale, che è uno strumento che avrà e dà delle opportunità anche per quanto riguarda il diritto alla casa, se non che perché recepisce l'indirizzo regionale di destinare, almeno per le nuove comparti di realizzazione, una quota di edilizia residenziale sociale, mentre c'è un elemento di attenzione su quello che è, e questo è stato un po' il lavoro che è stato fatto nel 2024, l'incontro fra domanda e l'offerta, che sappiamo ancora essere difficile da fare e non sicuramente da poter lasciare delegare completamente alle dinamiche di mercato. Se avete letto, come immagino, la stampa nell'ultimo anno, è uscito qualche mese fa sulla Gazzetta di Modena un articolo che mappava o meno quantificava gli alloggi sfitti nei comuni della provincia o nel capoluogo, e c'è una situazione di grande complessità caratterizzata da un elevato numero di case sfitte, quindi in cui i proprietari decidono di non metterlo sul mercato immobiliare, che fa da contraltare una richiesta importante che non è più di accesso alla casa, questo lo voglio ricordare, solo legato a famiglie che non possono permettersi di pagare l'affitto, ma c'è un problema di non trovare casa nemmeno per quelle persone che possono permettersi, e nel nostro caso soprattutto dei lavoratori che gravano intorno ai comparti produttivi di Via Verdi e Graziosa, per le quali fanno fatica anche a fronte di un posto di lavoro fisso, di un'occupazione stabile, a trovare un accesso. Questo sicuramente rappresenta un problema di dinamica sociale. Scusate se mi sono dilungato, ma è un tema importante. Chiudo, e l'abbiamo menzionato nella relazione, poi ho finito e vi lascio la parola, con l'elemento che un po' ha caratterizzato l'anno 2024 per quanto riguarda le politiche sanitarie. Impossibile fare un bilancio in due minuti delle politiche sanitarie di questo periodo in particolare, del 2024 nello specifico, però dovevo menzionare almeno l'apertura del centro di assistenza e urgenza, cioè il CAU di Castelfranco Emilia, perché è stata la novità principale dal punto di vista del sistema di cura e di assistenza della popolazione che è stato designato dal DL 67 in giù fino alle norme di applicazione che l'azienda modenese ha deciso di mettere sul nostro territorio. Un po' giovane come progetto, se posso permettermi, però sicuramente più passa il tempo e più saremo in grado di avere degli elementi quali quantitativi per andare a valutare l'impatto di questa struttura anche in termini di sollievo del pronto soccorso, perché tale era l'obiettivo di aprire un CAU. L'abbiamo voluto ricordare, lo dico perché anche questo è importante, perché la sperimentazione dei CAU ha dovuto scegliere un impianto generale sul territorio su cui fare la sperimentazione, e la casa della comunità di Castelfranco Emilia è stato, direi, il primo CAU aperto in provincia di Modena, o fra i primi tre, se non sbaglio. Quindi sicuramente un'attenzione particolare rispetto a questo elemento. Chiudo perché nella relazione, oltre a quanto fatto, che sicuramente è importante, perché rendiconto ovviamente è qui nella parola su cui giustamente si rende conto, ma ci sono stati anche alcuni elementi importanti che abbiamo voluto ricordare in chiave prospettica. Nella fine del 2024 abbiamo avviato alcuni progetti che abbiamo inserito nella nostra relazione come organo di governo. Il primo, sul quale riponiamo tanta fiducia e che si connette, anzi entrambi in realtà si connettono all'idea di ridisegno del centro urbano, riguarda l'adesione ad agosto al bando per il finanziamento dello studio di fattibilità sugli hub urbani promosso dalla Regione Emilia Romagna, per il quale abbiamo preso 33.000 euro, sul lavoro concluso a gennaio 25 che ci ha permesso di fare la domanda di accreditamento entro il 31 marzo di quest'anno, però il lavoro è stato sostanzialmente sulla fine dell'anno scorso, così come nella fine del 2024 abbiamo dato il là a un progetto importante, anche questo che avevamo dichiarato nel nostro programma elettorale, che riguarda il ridisegno di Villa Boschetti nella sua complessa veste, sia in termini di funzionalità sia in termini di gestione. Questi sono chiaramente progetti che hanno un respiro più ampio, che non trovano contesto e chiusura nell'anno 2024, però come giustamente in apertura ho ricordato, progetti partiti prima e conclusi nel 24, altrettanto mi sento di dover menzionare progetti che partono oggi e che speriamo di vedere compiuti nei prossimi anni con gli effetti attesi. Io direi di aver fatto una disamina abbastanza brutale di un anno, insomma, anche perché è difficile condensare in pochi minuti l'attività e il lavoro di un anno. Ho cercato di ripercorrere senza onorarli, ma almeno citandoli alcuni degli interventi importanti, perché è stato tanto ed è stato secondo me un anno che ha caratterizzato in maniera marcata l'attività sul territorio. Ce ne sarebbero altri, mi riservo magari di intervenire in chiusura per riprendere alcuni temi, e lascio e do la parola ai consiglieri per la discussione. Prego, Melli.
Intanto farò un intervento a sostegno del rendiconto dell'anno 2024 a seguito della presentazione appena fatta. È difficoltoso, in quanto quanto è appena stato detto è più che preciso e puntuale, quindi tutto ciò che andrò a dire potrà essere ripetitivo e, se volete, anche banale. Comunque, con questo atto andiamo ad approvare il rendiconto dell'anno 2024. In modo inconsueto parto dalla dichiarazione di voto, ovviamente totalmente favorevoli, ed aggiungo che spero di votarne altri così. È stato un anno eccezionale, appena ripetuto, e anche se non sarà facile eguagliare il 2024, ovviamente ci proveremo. Ho voluto intervenire subito perché dopo ci saranno i soliti interventi in cui si cercherà di screditare e minimizzare il lavoro svolto, ci sta, è nel gioco delle parti, ma vi prego siate onesti, non per noi ma per i nostri cittadini, le cose fatte le vedono tutti, mistificare troppo la realtà, come state facendo sempre, rischia di riproporre ciò che è avvenuto proprio nei primi mesi nel 2024 e che ci vede così seduti nel Consiglio Comunale. Certo, ci sono delle criticità, questioni ancora da chiudere e chissà quanti problemi ancora dovremo affrontare. Voterete pure contro, evidenzierete ciò che non siamo ancora riusciti a fare, ma smettetela di raccontare un paese come se non ci viveste. Nel corso del 2024 abbiamo avuto l'onore di completare la tangenziale che ha sollevato il traffico dal nostro centro e che darà slancio ad un processo di riappropriazione di spazi e di ridisegnazione del nostro centro. Abbiamo inaugurato il centro della medicina di gruppo e del centro pediatrico che ha portato nel nostro paese non solo i 3 medici che avevamo in passato, ma anche ha dato ai cittadini notevoli vantaggi in termini di servizi oltre che un punto centrale in pieno centro. Abbiamo inaugurato una mensa scolastica, inaugurato una ciclabile, quella per Cavaietti, che ha permesso ai cittadini che abitano in quella zona di poter raggiungere comodamente il centro e tutti i nostri servizi senza rischiare di essere investiti, oltre ovviamente a tanti altri atti, azioni e progetti in itinere che non sto ad elencare perché avrete ovviamente letto il documento. Per darvi un'idea, siamo riusciti a mettere a terra più di 2 milioni di euro di investimenti, cifra già di per sé ragguardevole, ma lo è ancora di più considerando il nostro bilancio. Con le nostre forze di certo non avremmo potuto raggiungere questi numeri, ma al contatti tra disavanzo e oneri di urbanizzazione avremmo coperto circa, mal contati, 500.000 euro. Il resto ovviamente è arrivato dai vari bandi, dal PNR, da autostrade, eccetera. Ma non è piovuto dal cielo, non siamo stati fortunati. La fortuna su certe cose non esiste. C'è dietro la caparbietà dell'amministrazione, della macchina comunale, che ha creato le condizioni affinché tutto potesse avvenire. Lo so, mi ripeto, questa cosa l'ho già detta, ma non dobbiamo scordarlo perché per come funziona oggi la possibilità di ricevere finanziamenti o hai dei buoni progetti già pronti oppure non ti rimane che lamentarti per non essere riuscito a ottenere i soldi. La progettualità poi la si ottiene con l'indirizzo politico che deve avere una visione, un'idea, un programma. La ciclabile su via Viazza, da poco votata, ne è un esempio. Se non avessimo avuto un buon progetto, non ci sarebbe stata per voi la necessità di fare una mozione dove ci chiedevate l'illuminazione. Altra cosa molto importante in questo rendiconto è che tutto quanto realizzato e portato avanti è stato fatto senza gravare sulle generazioni future, senza debiti. Abbiamo un indebitamento dello 0,47%, in media in Italia i comuni sono indebitati circa del 10%, non è una cosa da poco, perché si potrebbe fare grandi cose aprendo dei mutui, incensandoci poi dei risultati ottenuti, ma i conti si devono pagare alla fine e non è corretto far cadere le responsabilità delle scelte su chi viene dopo. Sempre a differenza della normalità delle amministrazioni italiane, il nostro comune ha delle dilazioni di pagamenti udite, del 7 giorni lavorativi, dilazioni che si sognano anche nel settore privato, figuriamoci nel settore pubblico. Questo non per essere i primi della classe, ma perché riteniamo che il pubblico debba dare il buon esempio, ed anche perché un'azienda magari anche piccola, ricevere i pagamenti a babbo morto rischia di essere un problema. Aggiungo che gran parte dei nostri fornitori è di prossimità e faremo quindi male alla nostra stessa comunità. Aggiungo e concludo che tutto quanto ottenuto come risultati nel 2024 è stato ottenuto senza attaccare il livello dei servizi che vengono erogati ai cittadini, anzi per alcune cose li abbiamo anche migliorati e vi posso assicurare che non è stato fatto affatto semplice.
Ringrazio il consigliere Melli. Chi vuole intervenire ancora? Qualcuno vuole intervenire sul rendiconto della gestione 2024? Consigliere Rosi Luciano, prego.
Allora, dal punto di vista contabile, degli equilibri e degli indici, nulla da eccepire. Ne abbiamo parlato questa settimana. e lo conferma il revisore, per cui pur essendo l'opposizione io non me la sento di votare contro come si fa a volte, ma ho qualche cosa da dire, ho cercato di tirar fuori qualcosa da dire, ecco, diciamo così. Stante le situazioni di buon equilibrio, stante la capacità finanziaria di pagare i fornitori in tempi brevissimi, e concordo con quello che ha detto il ragioniere, la ragioniera, sul fatto che non percependo più nulla in banca per la liquidità che c'è sul conto, tanto vale pagare prima i fornitori. Giusto. Stante l'intenzione di non ricorrere ad alcun indebitamento a medio e lungo termine, che io chiedo sempre, ma è corretto anche quello che dice il sindaco, però ci sono delle visioni un po' diverse, domanda: perché in anticipo sui tempi è stato deciso l'aumento dell'addizionale IRPEF, non di uno, come solitamente avviene, per finanziare qualcosa, ma ben due scatti con decorrenza 2025. Poco per noi, per gli abitanti di San Cesario, per la cittadinanza, perché saranno 20, 10, 20, 30 euro di aumento su base annua, dipende poi dagli importi, da quanto è la pensione, da quanto è lo stipendio. Però accondiscendenza o messaggio ricevuto dalla Regione Emilia-Romagna, che nell'anno in corso, non l'anno scorso come ha fatto noi per quest'anno, ma la Regione Emilia-Romagna lo fa adesso, aumenta l'addizionale IRPEF quasi per adeguarsi alle anticipate decisioni dei comuni, ma aumenta anche il bollo auto e l'IRAP dal 2026 e il ticket sui farmaci dalla settimana prossima. Quindi da maggio avremo anche il ticket nuovamente. Il centro-destra, non noi ma quello regionale, segnalava da almeno 3 anni il buco nel bilancio della sanità. Finché c'era Bonaccini andava tutto bene, ma come mai solo ora se ne prende atto? È sempre colpa della Meloni? La refezione scolastica e il trasporto degli alunni danno luogo da anni a residui di difficile incasso, da cui, attivata riscossione coattiva abbastanza dubbia, notifiche infruttuose, avvisi bonari notificati, dilazioni in corso per importi modesti, tipo 74 euro o 54 euro, ma anche 323 euro o 665 euro, o addirittura 1430 euro. Allora, vedo, sono tutti imputabili a gestioni, amministrazioni, le abbiamo in pancia, da amministrazioni precedenti, adesso qualcosa ci deve essere anche recente, ma perché arrivare a questi importi senza chiudere prima? Cioè, un buono per mandare il bambino a mangiare a scuola o prendere l'auto, se non lo pago una volta, non viene pagata la seconda, il blocchettino non viene pagato, perché lasciamo andare queste cose qua? E quindi mi chiedo, mancano i controlli o prevale il discorso politico? Perché affidarli all'Agenzia delle Entrate serve poco, perché l'Agenzia delle Entrate per andare a recuperare 54 euro non ci pensa nemmeno, cioè per andare a fare dei procedimenti di 600 euro non ci pensa nemmeno, costa più mandare qualcuno a recuperare che farlo. Quindi poi aspettiamo Salvini che faccia la bonifica di tutto e tiriamo via tutti questi piccoli importi. Occorre, questa è una domanda che faccio al sindaco che non mi sta ascoltando, no, chiedo scusa, occorre una rivalutazione dei cespiti, perché mi è capitato l'occhio sui beni del comune, dalle mura alla torre civica, ai palazzi, al cimitero, quindi vedo dei cespiti che come importo mi hanno un po' sorpreso, 226.000 euro gli impianti sportivi, che darei tanto di più, e gli importi più bassi che non darei per certe cose, quindi ci sono dei cespiti aggiornati perché è in corso, non so, la ciclabile, sono in corso lavori, sono in corso di cose, però è una domanda questo, Occorre una rivalutazione, io non so se ne può fare anche il Comune, io ne parlo professionalmente, quando ero in banca si facevano queste rivalutazioni, non so se il Comune lo possa fare in considerazione di certi importi indicati, quindi una domanda. Una cosa che mi preme, la Casa del Combattente, unica in tutta la provincia di Modena, come pure Associazione Combattente Reduci, che non è come l'Associazione Caccia e Pesca, ma fa riferimento diretto al Ministero della Difesa, dell'Interno e delle Finanze, eppure lei, l'Associazione Combattente Reduci di Sant'Esario, è unica in tutta la provincia di Modena. Abbiamo queste due tipicità, che a nostro parere non sono valorizzate come dovrebbero. Al momento provvede il volontariato in attesa. Io l'ho invocato alcune volte con il comandante, tutte le volte lo ricordo quando c'è da fare la lezione di fine anno, però dico, c'è qualche destinazione di fondi tesa a considerare questa tipicità nostrana? Il clima è cambiato sensibilmente, ma non abbiamo visto provvedimenti per attenuare le isole di calore. Anche questo non abbiamo dato indicazioni, la tal cosa, abbiamo indicato i punti dove secondo voi ci potrebbe essere piantata qualche pianta, qualcosa, un giardinetto, qualcosa per ridurre il caldo che ormai stiamo assistendo, quando partirà sarà un disastro. La circonvallazione non ha sollevato del tutto il centro storico dal passaggio di mezzi pesanti, lo dice uno che abita sul viale Vittorio Veneto e tutti i giorni si affaccia sul traffico, perché alcuni mezzi pesanti circolano ancora, e ancor meno dal traffico delle auto verso Piumazzo e Spilamberto, perché continuano. Allora mi chiedo, perché alla rotonda di Via Loda manca l'indicazione Piumazzo? C'è Bazzano, ma è messo in un concesso che qualcuno passi, non conosca bene la zona, vede scritto Bazzano, dice, boh, quella strada la conosco, ma non potremmo mettere l'indicazione, si può, lo chiedo, una domanda, se mettiamo l'indicazione Piumazzo, non è più facile che la gente vada giù di lì? È un chilometro in più, perché l'ho provato, è un chilometro, 200 metri in più il tragitto, però se noi mettiamo Piumazzo, le macchine, perché tante macchine continuano a passare di qua per andare a Spilamberto e per andare a Piumazzo. Ex municipio o casa dei medici di base, ottimo, l'ho sempre detto nelle mie interrogazioni negli anni precedenti, le mie emozioni, mi sono sempre espresso, ho scritto anche nel giornalino comunale quello che deve ancora uscire, un commento positivo. Ci raccomandiamo solo di invitare l'AUSL distrettuale a non fare più le vaccinazioni in questa struttura, che si è dimostrata inadeguata a tale scopo. Mi riferisco a quando abbiamo fatto l'antinfluenzale, con la gente su per le scale, vecchietti, giovani, una sala stracolma dove nessuno si poteva sedere, oppure quelli che sedevano quando uscivano dall'ambulatorio, dalla iniezione fatta, dovrebbero stare lì 5-10 minuti, però venivano via perché non c'era posto, quindi dico, meglio servirsi dei chinò o dei saggi, ma questo il sindaco lo sa, perché si era arrabbiato prima anche lui di questa cosa qua, e quindi lo ripeto in consiglio, ma il sindaco sa benissimo di cosa sto parlando. Villa Boschetti è perfetta come casa della cultura, anche questa è una cosa che è indiscutibile, anche se bisogna guardare avanti, e quando ho sentito l'assessore Rosi che sta portando avanti un discorso, io purtroppo non ho potuto partecipare, ma serve poco. Il parere, a nostro parere, no, il parco, ecco, dicevo quello scritto, il parco a nostro parere dovrebbe trasformarsi in un luogo di incontro e di accoglienza per gli abitanti, perché è dedicato alle feste, prevalentemente, è dedicato a certi tipi di raduni, però visto che il caldo che viene, e abbiamo un bel parco qua davanti, di cui io ho sempre chiesto anche potenziarlo, allargarlo, arrivare fino al circolo, cioè è il polmone d'ossigeno del nostro capoluogo, quindi adeguare il parco, cioè trasformarlo, sono cose che ho già detto in consiglio, quindi non voglio stancarvi, l'ho già detto ripetutamente, le casette per i bambini che possono andare a vedere, gli animaletti, le galline, i conigli, quello che volete, il trenino, una gelateria, la gelateria che porta qua i gelati, qualcosa che quando c'è caldo e non ci sono più gli alberi in centro, ma quello interessa a quelli che abitano in centro, la gente possa principalmente le famiglie possono trovare un rifugio dal caldo estivo per chi non può permettersi altro. Ultima osservazione, parliamo sempre del capoluogo, parliamo poco delle frazioni, della frazione che è soltanto una sola, le altre sono località, la frazione di Sant'Anna. Ho paura che bisognerebbe cominciare a pensare qualcosa in più per quello che non sta nel capoluogo. Ho finito, grazie.
Grazie consigliere. Chi vuole intervenire? Qualcuno vuole intervenire? Piccinini, prego.
Ma io ho ascoltato il discorso entusiastico di Melli, di consigliere Melli, e ovviamente diciamo che era abbastanza prevedibile. Mi spiace, ma dovrò fare delle osservazioni, e a San Cesaro ci vivo abbastanza, insomma, quindi per cui insomma effettivamente parlo anche per quello che vedo. Allora, è vero quello che ha detto il sindaco, direi che l'evento più importante del 2024 è stato l'inaugurazione della tangenziale. D'altronde è un'opera che aspettavamo da più di 20 anni, perché lo sappiamo tutti che i primi accordi della circonvallazione risalgono al 2003 con Autostrade per l'Italia, perché chiaramente è stata finanziata tutta l'Autostrade per l'Italia, così come le opere compensative. Per cui noi diciamo ci abbiamo lavorato parecchio, sono arrivate, chiaro ci aspettavamo degli alberi un po' più grandi, però insomma cresceranno, ci vuole tanta pazienza, pensiamo alle nuove generazioni. Quindi sì, la tangenziale è stata sicuramente l'opera più importante, e perché come più volte anche il sindaco ha riportato sul giornale in diverse interviste, dovrebbe dare avvio alla rinascita, come l'ha chiamata lui, del centro storico. Rinasce il centro storico, quante volte l'ho letto sul giornale, e anche questo è positivo, dico, perché? Però la rinascita di un centro storico, per quel che ci riguarda, non credo avvenga rifacendo una pavimentazione o togliendo i tir, mezzi pesanti, che poi mi dicono ne passano ancora, sicuramente le macchine ne passano ancora un bel po', però sinceramente adesso si vede un po' di movimento, insomma, per cui sicuramente i mezzi pesanti erano insostenibili, però insomma se c'è anche un po' un movimento di macchine, certo c'è l'inquinamento, però direi che abbiamo tanti altri elementi se vogliamo parlare di inquinamento. Allora, la rinascita del centro storico, giustissimo, quale, come sarà? Io sarei curiosa di vedere come sarà il centro storico post-tangenziale e le differenze rispetto al centro storico pre-tangenziale. Cioè, quando non c'è la tangenziale lo sappiamo com'è, voglio proprio vedere come sarà le differenze proprio. Adesso che c'è la tangenziale, ripeto, mezzi pesanti a parte. Allora, abbiamo visto un Corso Libertà che non è una pavimentazione che porta la vita, che fa rinascere un centro storico, perché Corso Libertà, cos'è stato? Zanni nel 2007 che l'ha ripavimentato, quindi possiamo già tirare una conclusione. Se oggi stiamo dicendo che deve rinascere il centro storico, beh, insomma, la pavimentazione è stata fatta nel 2007, ne è passato un po' di tempo, e se ancora oggi diciamo deve rinascere, vuol dire che ancora non ci siamo a livello di rinascita. Quindi che cosa intendiamo? Intendiamo dire ci sarà più frequentazione, ci saranno i negozi che vendono, ci saranno nuovi negozi, commercianti che vogliono investire a San Cesaro? Mi viene, cioè, però ho dei dubbi. Ora, com'è che si dice se il buongiorno si vede dal mattino? Allora, investimenti fatti nel 2024 in centro storico. Cioè, come dire, io investo ragionando in una futura rinascita, che ripeto, non so cosa voglia dire, del centro storico, cioè non lo so, sto qui e voglio vedere cosa sarà questa rinascita, cosa succederà in questo centro storico. Non parlo della cartiera, perché ho già detto abbastanza. Quindi i due investimenti per il centro, ex comune, ne ha parlato il sindaco, ne ha parlato tutti, ne abbiamo parlato, e Kino Campus, ex cinema. Ora, l'ex comune direi che, come dire, un'incidenza sulla rinascita del centro. Vabbè, ci vanno i pazienti, dai medici. Rose diceva, vabbè dai, si fermano al bar, prendono un caffè, vanno a prendere il giornale, fanno, non so, è aperto, è ancora aperto, sì, c'è ancora, le dico. Quindi, vabbè, può essere, però non vedo dei commercianti, non vedo un centro che, insomma, che dice avanti così. Il Kino Campus non vedo anche lì, sì, ci sono delle associazioni, una volta erano quattro, adesso sono rimaste in tre, una è sparita. Sì, sicuramente avranno il loro giro, ma non vedo, diciamo, un cambiamento, un particolare cambiamento nella diciamo, frequentazione, rinascita di un centro storico. Io non vedo delle dinamiche nuove nel centro. Con questo non sto dicendo che le associazioni non stanno, ma probabilmente non è neanche il loro obiettivo di queste associazioni. Loro fanno cultura alla loro maniera, giustamente gestiscono loro. Quindi parliamo della Casa del Cultura, sarà Villa Boschetti, io c'ho Villa Sora, lo sapete, lo sa Gargano, io c'ho Villa Sora. Villa Boschetti? Oh, Casa del Cultura? Cosa sarà? Cioè, sarà questo? Sarà un edificio? Sarà un immobile? È un immobile che farà rinascere un centro storico adesso che non passano più i mezzi pesanti ed è nostro, perché poi la provincia, figuriamoci, se non autorizzerà la declassazione, ho dei dubbi che la provincia non dica sì, ok, tenetemi mo' la strada comunale, io ho dei forti dubbi, diventerà strada comunale e ce la gestiremo noi. Figuriamoci la provincia dice di no. Quindi sarà la Casa di Cultura, sarà Villa Boschetti, come dice Rosi, il parco deve essere a disposizione dei cittadini, ma lo è, il parco è aperto, chi ci vuole andare ci va quando gli pare. Cioè, se vuoi fare un giro, andare a stare all'ombra, stare un po' lì, cioè con chi ti pare. Però io non vedo mai, quelle volte che faccio un giro in villa, che mi guardi il parco, cioè, io non vedo mai nessuno. Perché a volte è bello, puoi scendere a San Cesare, ti fermi un attimo lì, si sta anche bene. Vabbè, io non vedo mai nessuno. C'è la corte, è stata ristrutturata, la corte basta più con la finestra lì, è bellissima. Però viene utilizzata, dov'è la rinascita? E siamo sempre lì. Quindi io... mi viene in mente in campagna elettorale dicevamo no, l'ex, mentre Rosi era d'accordissimo, diceva no, l'ex comune dobbiamo adibirlo al luogo di aggregazione, luogo di frequentazione, e io ho fatto l'esempio delle tentazioni a Spilamberto. Il sindaco del giornale mi rispose, oh, ce ne sono già due di bar, cosa vuoi, il terzo? Allora mi viene da pensare, a questo punto è sufficiente così. Dov'è la rinascita? Cioè, cosa sarà il centro storico rinato dopo la tangenziale? Ripeto, va benissimo se si deciderà di ripavimentare, però già i due investimenti fatti fino adesso, i due immobili più pubblici, comunali, più importanti del centro storico, non hanno prodotto quella rinascita. Io, commerciante, commercio, aiuto, non hanno prodotto quello che magari, non so cosa vi immaginate voi per rinascita del centro storico, quello che mi immagino io non l'hanno prodotto. Quindi, ripeto, se il buongiorno si vede dal mattino, grandi cambiamenti che fanno presagire finalmente, parliamo di un luogo di aggregazione, solito discorso, luogo di aggregazione per i giovani, che se per i ragazzini, per gli adolescenti, che se ne abbiamo parlato tutti in campagna elettorale, orientamenti, direzione della vita, io adesso farò una bella interrogazione, voglio capire cos'è, no, perché non ho capito, si trovano i ragazzini, poi leggo i podcast, e poi orientamento alla scuola, per la scuola superiore, vabbè, va bene, ma anche la scuola deve fare queste cose, e poi cosa fanno i compiti, va bene, ma non è, anche lì siamo sempre lì, non è quello spazio forse che hanno in mente i genitori. Poi adesso sta venendo fuori tutta una serie di problemi che sembra anche a San Cesare, Zanolio sul giornale, bambini che si picchiano, cioè ci sono dei segnali per cui forse questi investimenti per il centro, per una rivitalizzazione, la chiamiamo così, per la rinascita del centro, sono più che mai importanti. E tutto si lega sempre al discorso culturale, la mia idea è quella. Io su iniziative culturali, a parte quando c'era, chiamiamole, va bene, io creiamo queste culture, quando c'era il Vivi San Ger, c'era l'ufficio cultura, come è messo San Cesaro, che spinte si possono dare, che iniziative si possono creare, a parte, va bene, per l'amor di Dio, memorabili, l'Upolandia, il Carnevale, quelle lì sono intoccabili, sacro, sante, basta. Si può fare qualcosa di più, si può fare qualcosa d'altro, fino adesso delle grandi novità in questo 2024 non le abbiamo viste. Noi abbiamo fatto le nostre proposte, ci siamo candidati, siamo andati in campagna elettorale e le nostre proposte evidentemente non sono poi così piaciute, quindi per quel che ci riguarda quello che è stato fatto non era quello che avremmo pensato noi e non ha effettivamente dato al centro. Poi siamo in tempo, la tangenziale è appena inaugurata, i camion sono appena spariti, ma non è solo una questione di camion che sono spariti. Non pensiamo e possiamo credere che sia, come dire, uno spartiacque l'inaugurazione della tangenziale. Da adesso in poi si cambia, da adesso in poi vogliamo, e se n'è andata i mezzi pesanti, bene, si cambia. Per adesso, è il motivo del nostro voto, non vediamo grandi, come dire, visioni, insomma, prospettive all'orizzonte. Poi, se a questo ci aggiungiamo, allarghiamo il discorso, ha detto giustissimamente Rosi, le frazioni, la frazione, è vero, Sant'Anna. Noi quando eravamo in campagna elettorale tanti cittadini ci hanno, insomma, segnalato che gli manca il medico. C'era una volta il medico, sai com'è? È duro perdere un medico comodo a casa, soprattutto se in una frazione ci sono anche parecchi anziani. E questo anche noi abbiamo detto, ma non si poteva, abbiamo accentrato tutto, cioè non si poteva mantenere un medico. Vabbè, hanno adesso un piccolo, questo luogo di aggregazione, questo bar. Però sì, effettivamente, poi è anche vero che ormai secondo me si è non è più una, cioè Sant'Anna non è più quella comunità probabilmente che era una volta, ormai gente che viene da fuori, che lavora, arriva a casa, va a letto e fa le affari suoi, non hanno neanche più un negozio, parrocchia, bar, quindi probabilmente non è più quella frazione che era una volta, insomma ormai si è un po' alienata quella, una comunità. Quindi poi vabbè rimangono i soliti argomenti, ne abbiamo uno anche stasera, le attività estrattive, anche qui c'è questa bella sorpresa di un campo fotovoltaico in casa, ma ne parleremo dopo. E per quanto riguarda sia anche il discorso delle attività estrattive, ci sono attività, le attività estrattive sono, io ne parlo sempre, si sa che è un mio tema, uno dei miei temi preferiti, si stanno esaurendo, è vero, ma non si esauriscono mai. Devono durare 5 anni, poi ne durano 10, si fa proroga su proroga, da 5 anni diventano 10, si scava pochissimo ma si deve sempre scavare. Rimane giusto qualcosa l'alto là e in più c'è questa cava Ghirella che di cui si è tanto parlato, quanto abbiamo discusso, quanto ne abbiamo parlato di cava Ghirella che adesso sta per aprire, perché ormai ci sono tutti i segnali e con tanto di strada che sta per aprire. Vicino a un centro sportivo dove probabilmente la realizzazione della tangenziale ha creato quello che ha causato, perché penso proprio che sia stato mi viene da pensare allo sbarramento, ma se qualcuno mi vuole contraddire finalmente capisco cosa è successo, ha creato quello che ha creato, quindi questo allagamento che a mio avviso è un disastro per quel centro sportivo lì, perché va bene che è un centro sportivo, ma insomma come stava anche funzionando, va bene, è in una brutta posizione, siamo tutti d'accordo, ma insomma mi sembra che fosse un centro sportivo che funzionasse. Cos'è sta roba vicino al padel, vicino alla palestra? Parlando di cave, concludo con l'ultima non novità del 2024, che è il bacino irriguo. Se avete provato a chiedere qualche fondo al PNR, ma come messo? Cioè siamo sempre lì, l'acqua ai contadini non è stata data, se non fosse un contadino o due, non lo so, ma diciamo per quelli che erano le grandi ambizioni direi che non è andata così. I soldi del PNR non sono arrivati, quindi adesso cosa ci facciamo? Perché effettivamente è veramente bella come zona, io ripeto, poi salterà fuori che avevo ragione forse, quella potrebbe diventare un'oasi insomma ricreativa, stile lago, tipo lago di Sant'Anna, lago ho detto purtroppo, veramente interessante, soprattutto anche per dove si va a collocare, perché c'è un'acqua che è azzurra, tutta una vegetazione intorno che, cioè, ragioniamoci, tanto secondo me l'acqua ai contadini farete fatica a mandarla, per cui insomma io chiudo, finito.
Grazie consigliere. Altri? Chi vuole intervenire? Sono intervenito, faccio altri 20 minuti io. No, non era un obbligo. Se volete intervenire, no, chi vuole intervenire prego, se no do qualche risposta poi ci pensate. Bene, pensateci. Intanto io riprendo una parola un attimo per alcune considerazioni e alcune precisioni, così intanto vi tarate sugli interventi successivi e vi do qualche altro elemento per convincervi a votare il rendiconto della gestione 2024. Allora, parto da alcuni temi che hanno menzionato gli interventi che nella discussione. Parto dall'addizionale IRPEF e che cosa ha determinato la scelta rispetto al quadro dei conti del 2024, che, come ho detto in apertura del mio intervento, la nostra presunzione, e spero tanto di sbagliarmi, il 2024 è l'ultimo anno purtroppo in cui abbiamo avuto una situazione sostanzialmente stabile. Nel 2025, l'abbiamo discusso qui quando abbiamo fatto l'approvazione del bilancio di previsione 25-27, purtroppo il quadro è cambiato, anche solo per un tema di tagli o accantonamenti dovute alle manovre che sono state decise per quanto riguarda la finanza pubblica. Quantificandoli 60.000 euro di minor entrate o maggiori spese in parte corrente, sono per noi praticamente quasi un punto di addizionale comunale, diciamo, che potrebbe cubare intorno agli 85-90.000 euro come già detto atteso. Quindi già uno ce ne andiamo via lì. Il secondo elemento che ho voluto ricordare è che purtroppo come aumenta la spesa per le famiglie, come aumenta la spesa per le imprese, altrettanto avviene per il comune. Voi pensate che noi abbiamo le entrate sostanzialmente come gettito atteso stabile e ferme al 2015, io proverei a invitarvi ad andare a far spesa con una spesa del 2015, guardate quanto avete speso nel 2015 e quanto spendete oggi a prendere gli stessi prodotti alimentari, e non è che consumate di più, consumate le stesse cose, ma semplicemente vanno avanti gli adeguamenti contrattuali negli appalti, vanno avanti con gli adeguamenti contrattuali, ed è anche giusto così, del personale dipendente, del personale che viene impiegato nelle varie cose, aumentano i costi dei materiali. Quando realizziamo oggi un'opera pubblica costa mediamente il 35-40% in più di quanto costava all'inizio del 2020. Prodotto più, prodotto meno, se parliamo di edilizia in modo particolare. Queste sono state le scelte, e nel cambio di scenario che hanno determinato la scelta, e non c'è un tema politico né legato alla regione, anche perché quando noi discutevamo delle simulazioni dell'addizionale IRPEF De Pascale doveva ancora essere eletto, quindi sicuramente non è quello l'elemento. Così come per il tema delle rette, il tema delle rette purtroppo è stato una di quelle cose che ha assunto, nonostante tutte le nostre tentativi, perché se vi ricordate siamo passati da Equitalia ad Agenzia per l'entrata e riscossione, abbiamo rimesso mando alla riscossione coattiva, abbiamo introdotto l'avviso esecutivo e oggi anche avviato il fermo amministrativo, le parti di pignoramento per fare questo, che sono quegli elementi di tutela e di equità che si mettono in campo per cercare di recuperarli il più possibile. Purtroppo non sempre è possibile, ci si riesce stare al passo anche dal punto di vista dei solleciti. La scelta di una gestione associata sull'istruzione per cogliere quello che è stata l'imbeccata sul tema delle rette, in questa scelta ha pesato anche questo elemento, perché poter avere oggi, come c'è in Unione, due persone e mezzo che fanno per tutti i 6 comuni ovviamente H24 solleciti e riscossione, sicuramente ha come obiettivo quello di alzare il tasso di riscossione nel tempo. Poi se ci si arriveremo lo vedremo tra 3 anni, quando la gestione associata sarà fatto su quello. Sul tema dei cespiti non so dire quando avviene la rivalutazione, nel senso che non è un elemento che è transitato sui tavoli di chi amministra, però sicuramente è un tema che andremo ad approfondire per quanto riguarda l'elemento della parte di ragionamento rispetto alla struttura di bilancio con la struttura tecnica. Mentre volevo spendere 2 parole sulle considerazioni sul parco, perché è molto interessante, cioè fermo restando che io sono d'accordo con quello che ha poi successivamente ha detto il consigliere Piccinini, cioè il parco di Villaboschetti oggi non è che viene tenuto chiuso, oggi non è che risulta inaccessibile, anche se ci siamo posti le stesse considerazioni che avete fatto voi. Quello che stiamo cercando di fare con quei progetti che vi ho menzionato e che sono partiti a seguito nella seconda parte dell'anno è cercare di capire quali sono gli elementi di, utilizzo un termine un po' tecnico, permeabilità urbana che si possono mettere per fare in modo che l'area sia più sfruttata. Lo dico anche perché giusto l'imbeccata sul tema delle isole di calore, e sicuramente se riusciremo ad arrivare a un progetto di rigenerazione del centro storico, tutte le progettazioni che ci sono oggi vanno nella direzione di contrastare l'isola di calore, contrastare gli accumuli d'acqua, quindi con il sealing e la sigillazione del suolo, tutto sarà sicuramente in questa direzione. Però è anche vero che siamo uno dei pochi comuni, ed è stato ricordato, che ha un patrimonio arboreo nel centro cittadino, forse anche sovradimensionato rispetto alla grandezza del centro storico in sé. Cioè, se facciamo il rapporto di quanto grande è il centro storico e quanto grande è l'area verde, forse siamo uno dei centri urbani, grandi o piccoli, che ha un rapporto più ampio. Ed è per noi motivo di cruccio sul perché questo spazio così importante viene frequentato tutto sommato poco, perché sono d'accordo con voi. E è chiaro che per cambiare le abitudini serve un approccio sistemico e anche del tempo, partendo dalle banalità. Negli interventi che abbiamo finanziato con la scorsa variazione di bilancio abbiamo messo delle risorse, oltre che per sistemare il cantiere, anche per temporizzare il cancello che dà su Corso Libertà, in modo tale che gli accessi diventeranno due, quindi ci sarà l'opportunità di accedere di là e uscire di qua e viceversa, o comunque di uscire ma di accedere anche da una parte, e questo è il primo granello di sabbia nel percorso che stiamo cercando di fare. Sul tema sistemico, invece, provo a fare anche qui un ragionamento in chiave strategica. È evidente che, e mi verrebbe da dire magari, non è sufficiente realizzare un punto dedicato ai medici e alla pediatria per rilanciare un centro storico, perché se fosse così tutti i comuni d'Italia lo fanno e tutti i comuni fanno quella roba qua, ma è ben lungi. Il primo obiettivo per cui abbiamo fatto questo intervento era rafforzare l'assistenza di base sanitaria. Poi, se a questo si fa connaturare anche delle esternalità positive per il centro storico, ben venga, ma non avevamo la pretesa né l'ambizione che questo risolvesse i problemi dei centri storici, che peraltro ha San Cesario come ha la maggior parte dei centri urbani che oggi abbiamo. Lo dico non perché gioisco delle sfortune altrui, basta leggere la Gazzetta di Modena, ogni tre giorni c'è Carpi, Sassuolo, Modena che chiudono gli esercizi, cioè se chiudono i negozi a Carpi, Sassuolo e Modena, tolta la via Emilia, sono già in crisi probabilmente in via Taglio, che è la parallela di fianco, perché chiudono anche lì, immaginatevi nei piccoli centri, cioè quale può essere la difficoltà, se fosse una struttura che fa. Quello che noi stiamo cercando, ve la riassumo così, non è il centro medico che risolve i problemi del centro, non è Chino Campus che risolve i problemi del centro, non è la pavimentazione che risolve i problemi del centro, non è cambiare la circolazione che risolve i problemi del centro, non è la casa della cultura che risolve i problemi del centro, singolarmente. Il nostro tentativo è fare in modo che tutti questi elementi insieme provino a incidere su quell'elemento. Provo a rispondere anche a una domanda che mi avete fatto. È chiaro che non possiamo incidere su come la città vive il centro storico, cioè se alcune attività commerciali sono in difficoltà non lo si deve alle politiche dell'amministrazione comunale di San Cesario, e mi dispiace perché potrei fare qualcosa, lo si deve al cambio generale di abitudine dall'e-commerce a come oggi viviamo la città. Quello che però abbiamo cercato di fare, abbiamo portato in campagna elettorale, è un primo cambiamento di come sarà il centro storico che risponde semplicemente a questa idea. Noi oggi abbiamo un centro storico che per il tratto di Corso Libertà e principalmente in Corso Vittorio Veneto è sostanzialmente una strada di attraversamento per automobili, perché questo è il nostro centro storico, se guardate il semaforo. Cercheremo di farlo diventare un luogo dove si garantirà comunque sicuramente gli spostamenti, anche quelli probabilmente che continueranno di attraversamento, ma su cui questa funzione perda centralità all'interno della città. Faccio sempre l'esempio: San Cesario ha un'utenza particolare perché richiama alcune categorie di utenti, cito in modo particolare le famiglie con bambini e gli anziani, e vi garantisco che avere un centro in cui ci sono un po' meno macchine e un pochino più di attraversamenti in sicurezza già è un modo per cercare di cambiare la funzionalità del centro storico. Poi non ci costruiremo i palazzi, non ci costruiremo i grattacieli, perché purtroppo non ce lo possiamo permettere e servono processi di lungo periodo, ma è da questi elementi che secondo me bisogna partire per cercare di dare quegli elementi qua, perché se bastasse la casa della cultura probabilmente ce l'avremmo già, se bastassero altre soluzioni più semplici ce l'avremmo già, ma la sfida di cambiare il paradigma con cui si presenta la città è sicuramente complicato. E non è scusate, concludo, poi vi do la parola per le vostre dichiarazioni di voto, solo cultura, perché il tema della pavimentazione, delle isole di calore, dell'accessibilità e della qualità dei luoghi è strettamente connaturato a come si frequenta un centro storico. Quello che ci dice, non Francesco Zuffi, ma guardando e alzando lo sguardo in quelli che sono i centri generati, è sicuramente che più si migliora la qualità urbana e più tendenzialmente la cittadinanza è propensa a frequentare i luoghi pubblici. Secondo, il tema dello studio di fattibilità degli hub urbani non parla né solo di cultura, né solo di eventi, né solo di pavimentazioni. Ci sono altre dinamiche, complicate sicuramente, però sul quale abbiamo cominciato a fare qualche passo. Ad esempio, il tema della promozione e dell'attrattività, perché ricordo, buttando la palla sicuramente anche qua avanti, però che San Cesario ha sede uno dei primi 10, forse 5 musei più visitati dell'Emilia Romagna, giusto per dare un'idea di quello che è il percorso che noi abbiamo in avanti come sfide per i prossimi 5 anni. E anche questa è un lavoro di ragionamento, di attrattività territoriale e di valorizzazione dei luoghi, anche dei centri storici, perché il nostro centro storico, ve lo garantisco che chi viene da fuori lo riesce a vedere in maniera un pochino più asettica rispetto a noi, valorizza un pochino di più anche i beni architettonici che noi abbiamo in centro. Scusate, non ho risposto a tutto, ma su queste considerazioni volevo fare. Lascio la parola a chi non è intervenuto, ma anche a chi è intervenuto, se volete completare o fare ulteriori dichiarazioni di voto. Prego, chi vuole intervenire. Ah, scusa, allora, sicuramente se la domanda è: si può modificare la segnaletica? Sì, tant'è che nel settembre 2024 ci hanno detto: noi dobbiamo completare il progetto punto fine dal giorno dopo, cioè da quando alcuni elementi sono stati ceduti, se vedete li abbiamo cambiati, abbiamo aggiunto le indicazioni nella rotonda A, quella da, che c'è verso Castelfranco, abbiamo tolto quel cartello che diceva via Solimei in bianco. Chiaro che pensarle tutte subito diventa difficile, man mano che ci accorgiamo che c'è un elemento di miglioramento, sicuramente si può fare. Quello che stiamo studiando adesso ancora di più è cercare di mettere a monte dell'incrocio un'indicazione sistemica, cioè arrivo da Castelfranco, vedo centro dritto, devi andare piano, Piumazzo di là e Spilamberto come una rappresentazione plastica. Poi c'è anche un elemento di tempi, nel senso che poi noi ci abbiamo molto chiaro qual è il tracciato, dove va, come non va, quello che magari transita da qua, viene da Modena, fa gli affari suoi, va a lavorare, non è che magari è chiaro come il sindaco qual è le finalità della nuova infrastruttura. A voi la parola. Bene, se non ci sono ulteriori elementi, io chiudo la discussione, metto in approvazione il punto 3, che è il rendiconto della gestione 2024, approvazioni, chiedo chi è favorevole, contrari, astenuti, ripetiamo per favore per l'immediata eseguibilità, favorevoli, contrari, astenuti, uguale per l'immediata eseguibilità. Abbiamo messo favorevole al VAR. Bene, passiamo al punto. Beh, era poi limitata eseguibilità e quindi se la cavava. Era punto all'ordine del giorno numero 4, variazione al bilancio di previsione 2025-2027. Ve la presento velocemente perché è una variazione semplice dettata da un'esigenza cogente di andare a scrivere una posta particolare a bilancio e ve la dico subito, riguarda l'unica direi movimentazione se non una piccola aumento degli U2, quindi degli oneri dovuta a sanzioni edilizie. Abbiamo voluto mettere a bilancio 45.000 euro in entrata e 46.750 in spesa, perché è stato bandito un bando del Ministero dell'Ambiente che concede contributi per progetti di efficientamento energetico. Questo bando funziona in anticipo, cioè bisogna fare una relazione, ve la spiego, fare una relazione, avere le risorse già iscritte a bilancio, a quel punto lì il Ministero autorizza l'intervento e poi rimborsa, quindi noi le scriviamo, se ci autorizzano ovviamente faremo l'intervento, viceversa chiaramente andremo a togliere l'entrata che abbiamo previsto dal Ministero. Che cosa è questo bando? Questo bando è lo stesso bando che abbiamo già utilizzato nel 2023 quando abbiamo cambiato tutti i punti luce della scuola materna Sighicelli e del complesso delle Pacinotti, che ha sostituito ovviamente con punti ad alte efficienza energetica LED, e abbiamo fatto lo stesso lavoro e vorremmo fare con queste risorse lo stesso lavoro, se ci vengono concesse, sull'asilo nido, la coccinella, che è l'ultima struttura che ancora presenta le lampade, diciamo, di vecchia generazione. Sarebbe un intervento, come dicevo, da 46.700, di cui quasi interamente coperto, rimarrebbe circa 1.600 euro a carico del bilancio dell'ente, ma crediamo che su 45.000 lo giustifichi. Abbiamo approfittato di questa variazione per alcuni valori, che non vi cito neanche, il più alto di parte corrente, una movimentazione totale in ordine ai 3-4 mila euro complessivi di parte corrente. La ragioneria ha approfittato per mettere alcuni adeguamenti, un recupero ICI da 2000 euro e altre voci da 527 euro, 45 euro. Le altre cose, abbiamo spostato due voci di personale, una da 1000 euro e una da 2000 euro, per compensare alcuni capitoli che ci servivano per mettere a posto gli stanziamenti sulla parte del personale della ragioneria, perché da lì siamo passati alla parte della viabilità. Abbiamo finanziato, se vi ricordate, il tema della polizia locale, che nel frattempo ha preso servizio, peraltro, il quinto vigile, così approfitto anche per darvi questa informazione. Scusate se ho tirato via, ma è veramente una variazione di poco conto. Se avete domande, dubbi, a disposizione, se no vi lascio la parola per le dichiarazioni. Melli. Grazie consigliere, altri? Se non ci sono richieste, metterei in approvazione quindi il punto all'ordine del giorno numero 4, che è la variazione del bilancio di previsione 25-27, 2025-2027 ovviamente. Favorevoli? Contrari? E astenuti? Non si può fare persuasion. Vi chiedo di ripetere cortesemente: immediata eseguibilità, favorevoli, contrari e astenuti. Bene, posso procedere, dottoressa? Registrato il voto, dato approvato, grazie. Passo al punto all'ordine del giorno numero 5. Che l'approvazione di scheda di accordo ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 7/2024 relativa all'attuazione dell'ambito estrattivo comunale Cava Solimei, secondo le previsioni del PAI vigente del Comune di San Cesare sul Panaro, per promuovere la realizzazione di un impianto fotovoltaico, modifica e integrazione dell'accordo approvato con la vecchia delibera del Consiglio Comunale numero 51 del 23 settembre 2013. Vi presento sommariamente l'atto, che a dispetto del titolo è importante ma non estremamente complesso. Questo atto nasce da un percorso che chiaramente abbiamo fatto di concerto con la ditta che è citata nell'atto, quindi direi che posso dirlo, che è la cooperativa Cilsea, che deteneva i diritti di escavazione per l'ambito estrattivo Solimei e nella fattispecie di questa delibera di accordo del 2013, la cava denominata Cava Solimei 2. Questa cava prevedeva un recupero sostanzialmente vegetazionale con una porzione di poco più di 8.000 metri quadri di bosco, che era una delle quote che nel PAE sottoscritto nel 2009 negli accordi successivi, era stata computata come la quota che il Comune doveva prevedere nel piano attuazione per assolvere al protocollo di Kyoto. Quando negli scorsi mesi abbiamo cominciato queste interlocuzioni, abbiamo cercato di lavorare, e questo atto, non solo l'accordo, lo schema di accordo che trovate, ma anche gli allegati che sono stati prodotti e che sono, come dire, direi molto esaustivi rispetto a questo inquadramento, è un, come dire, abbiamo colto l'occasione per provare a sistemare un po' tutte le partite che erano aperte, sia per quanto riguarda la richiesta di nuova realizzazione, sia per quanto riguarda la parte di ragionamento sulla quota che vi dicevo di bosco, e anche in ultimo per provare a dare la spallata decisiva che abbiamo trovato negli ultimi tempi rispetto all'opera compensativa dell'ambito estrattivo Solimei, che è la pista ciclabile di collegamento tra via Solimei di Castelfranco e la nostra via Ghiarelle, quindi quel tratto che abbiamo sempre dichiarato a nostro avviso essere di primaria importanza per un collegamento veloce e in sicurezza con il comune tra il centro del comune di San Cesario e il comune di Castelfranco Emilia. L'illustrazione dell'atto direi che è molto completa, parte e spiega molto bene quale in quale contesto si inserisce questa scelta, quindi c'è tutto l'inquadramento territoriale rispetto all'ambito estrattivo di Solimei e all'ambito estrattivo di Cava Solimei 2 nella fattispecie. In questa proposta sostanzialmente che cosa va a cambiare? Che la destinazione finale di intervento non è più una sistemazione generica con la quota di bosco, ma si propone di destinare Cava Solimei, così come l'annessa Cava Solimei 1, che non è contemplata come modifica degli accordi, perché la Cava Solimei 1 era di un piano precedente, è già stata collaudata ed è già stata, come dire, ed è concluso l'iter amministrativo su quella porzione dell'ambito estrattivo, quindi è di fatto a tutti gli effetti un'ex cava. Questa idea e anche attenzione da parte della ditta attuatrice sull'ambito estrattivo nasce da una derivazione largamente nazionale, nello specifico regionale, che è l'individuazione delle aree prioritarie rispetto alla realizzazione di impianti fotovoltaici. Parliamo della stagione 22, quando c'è stato il boom energetico, che c'è stata un po' la corsa alla realizzazione di impianti di energia rinnovabile, quando si cercava di lavorare e di incentivare la produzione verde a discapito della dipendenza dai combustibili fossili e dal gas allora in particolare, e abbiamo cercato, e quindi le aree di ex cava, scusate, sono state identificate come aree prioritarie rispetto all'elemento di realizzazione dei fotovoltaici, cosa che peraltro come giunta comunale ci ha trovato d'accordo, almeno se l'alternativa come aleggia essere adesso è l'utilizzo di terreni coltivati o comunque di parti di campagna, che sia fotovoltaico che sia agrivoltaico, comunque un impatto sia paesaggistico e secondo noi anche di impoverimento dell'economia rurale sicuramente più significativo rispetto ad aree che sono già state oggetto di antropizzazione come l'ex cave. Quindi, forti di questa convinzione, abbiamo cercato di trovare un accordo, che è quello che avete sotto mano e sotto gli occhi, che cercasse di salvaguardare un po' tutti gli interessi. Quindi autorizzare, ed è questa la proposta, la realizzazione sul fondo cava e dell'ex cava dell'impianto fotovoltaico, cercare di non rinunciare ovviamente alla quota di verde che al di là del protocollo di Kyoto è per noi importante, e se avete letto sicuramente come avete fatto l'accordo si parla di una salvaguardia rispetto agli 8.000, quasi 9.000 metri di bosco che non verranno realizzati sul piano cava ma che saranno spostati sulla riva nord-ovest direi della cava, in modo tale da salvaguardare con lo stesso sesto di impianto, stessa massa dal punto di vista arborea, quindi con le conseguenti ricadute ambientali. Abbiamo anche colto l'occasione per riprendere in mano il vecchio progetto della ciclabile, che scontava alcune problematiche di impatto sulle attività agricole che sono interessate dagli espropri e anche rispetto al 2005 le ovvie necessità di adeguamento dell'impianto di prezzi. Abbiamo quindi cercato di trovare un accordo che tiene, e a nostro avviso lo fa, insieme a tutte queste dinamiche, quindi promuovendo da un lato la produzione di energia rinnovabile. È un accordo, diciamo, di lunga durata ma temporaneo, quindi l'accordo non dice che non propone la destinazione finale a fotovoltaico, ma propone un accordo di cessione temporanea per 30 anni di realizzazione dell'impianto e alla fine dei quali si prescrive lo smantellamento dell'impianto e la rinaturalizzazione dell'area. Propone il mantenimento, lo spostamento della quota bosco originariamente prevista nella zona in cui vi ho detto prima, e chiude il quadro di finanziamento dell'opera andando a mettere nero su bianco, l'avete trovato negli allegati 2-3-4, sia il quadro economico sia il quadro progettuale della ciclabile di collegamento. Queste sono le basi dai quali poi si sta sviluppando, per quanto riguarda la ciclabile, il progetto esecutivo che è propedeutico poi alla variante urbanistica che deve fare il comune di Castelfranco, spoilero rispetto all'interrogazione che avremo fra qualche punto sulle tematiche relative all'attuazione di quest'opera. Diciamo che non mi dilungo ulteriormente, quello che ci ha guidato un po', e l'ho già detto, ma chiudo anche con alcuni agganci, è stato un intervento che a nostro parere modifica la destinazione finale, cercando di essere ambientalmente ancora più importante e di valorizzare ancora di più in campo ambientale queste zone qua. La produzione di energia rinnovabile, che è uno degli obiettivi di decarbonizzazione che noi abbiamo dichiarato all'adesione del patto dei sindaci e all'interno del PAIR che abbiamo sottoscritto con Unione del Sorbara, nel quale questi interventi però sono indicati per il nostro territorio, e quindi ci pareva coerente di fronte a questa occasione cominciare a camminare su questa strada, visto che gli obiettivi del 2030 sono lì che vengono. Questo è un po', diciamo, la ratio e la filosofia. Poi non ho chiaramente raccontato nello specifico tutti gli elementi, però direi che grosso modo la struttura dell'atto è questa. A voi la parola. Chi vuole intervenire? Rosi.
Avete messo troppa carne al fuoco questa sera. Questo qua è molto complesso, una cosa che va digerita bene. Non lo so. Allora, delle cava di questa cava ne abbiamo parlato contiamo i sindaci, abbiamo iniziato con Lorella Vignali, quindi c'era chi diceva faremo la ciclabile e noi dicevamo ma che ciclabile, quello è un percorso natura quello, cioè abbiamo già quella di via Viazza, che già, diciamo, per andare a Castelfranco andiamo dalla Viazza, come dire, vado a Roma, però passo per Torino. Allora, adesso ci mettiamo un'altra, c'è una ciclabile che c'era, poi è stata modificata nel tempo. Mi ricordo che siamo andati, quando io chiesi di visitare le cave, quindi parlo di un'amministrazione mezzo fa, diciamo, sono 5-6 anni fa, andammo con questa cava qua, ci sono stati 5 minuti sono pochi. Se ne è parlato quasi mai, era una cavetta, quando siamo arrivati là praticamente era già finita. Adesso salta fuori, io mi chiedo come faccio ad andare a dire alla gente di San Cesario che in una cava dove era previsto un certo tipo di lavoro, dove è stato previsto un percorso che però era lì isolato, perché andare a visitare, abbiamo visto su e giù, diceva a chi interessa quello lì, ma sono io qua, scusate, a chi interessa, perché gente di San Cesario giù di là credo che interessa poco, quelli di Castelfranco poco, poi a detta del sindaco tutte le ciclabili che stiamo facendo serviranno ai nonni dei nostri nipoti. Allora, io dico, come faccio andare a dire che dopo non avere mai parlato di questa situazione, che prevedeva una destinazione ambientale naturalistica senza bosco di quasi 33.000 metri quadrati, adesso li togliamo via? L'abbiamo vista, sappiamo come è fatta più o meno. Però il fatto di dire togliamo il bosco o la destinazione naturalistica, il percorso natura, diciamo, per dare alla Celsea, non per sé, perché lo darà ad altri, lo affitterà ad altri questo lavoro, quindi non lo fa lei, lo affitterà per 35, io ho letto 35 anni, adesso dite 30, non lo so, sono 35, allora dice 35 anni poi si vedrà, e quindi io mi ero scritto, quando si vedrà, 35 anni e dopo, comunque non mi interessa, non sarò più al mondo, per cui mi interessa poco, ci penserete voi, ma io mi chiedo, noi togliamo un ambiente, adesso dopo Sabina che è molto più pratica in queste cose dirà un mucchio di cose, ma quello che mi chiedo io dico, io tolgo un ambiente naturalistico per fare un business alla cosa, alla Celsea, perché a un certo punto non è mai venuto, non ne abbiamo parlato, mai saputo niente, stiamo andando avanti da 5, 10, 15, 20, 25 anni, forse di più, adesso siamo fuori, che chiedono, allora capisco le indicazioni, è corretto, scusate, voi direte, beh allora anche tu pari conto, io avevo chiesto, avevo suggerito di mettere i vetri delle Emiliane rottame lì, non avrebbe dato fastidio perché il vetro non inquina, ci toglierebbe il problema con l'autostrada e tutto, avevo chiesto quello, lei mi disse che era una bestemmia, ci andiamo a mettere dei vetri lo stesso, perché ci andiamo a mettere dei pannelli, ci andiamo a mettere, quindi più o meno quello che disse allora ritorna, ma è la giustificazione, cioè perché io me lo sto chiedendo, quindi non so neanche come votare qua, perché è giusto l'utilizzazione dei pannelli, ma se l'avesse fatto il comune per sé lo posso capire, dico cavolo, energia che sfruttiamo noi, mi va bene, ma qua diciamo alla CSEA, ascolta, tu lo metti sull'impianto, o chi per te, perché non credo che siano loro, mettono sull'impianto e li sfruttano per 35 anni. Bene, bravo, e quei signori qua mi verrebbero a dire, beh, e tu? Perché dai questa possibilità di business non per il comune, ma per una società. Ecco, io mi chiedo se è corretta questa cosa qua, non lo so. Adesso voglio ascoltare quello che direte tutti. Seconda cosa, torno a chiedere al sindaco se una strada interpoderale è da considerarsi comunale o no. Questo lo torno a dire perché quando venne fatta via Viazza, il sindaco Zanni disse allora che era una strada interpoderale, però noi ci andiamo a fare, asfaltarla, farci una ciclabile, ci abbiamo fatto dei lavori e la strada interpoderale è di proprietà dei due confinanti, dei due frontalieri, non è di proprietà del comune, è dei frontalieri. Allora, il sindaco Zanni rispose che quando sarà fatto diventerà comunale, non l'ho mai visto, non credo, non lo so. Ho fatto la stessa domanda al sindaco qua presente, ho chiesto, è strada interpoderale, ma non vuoi parlare della Viazza? Non mi interessa più, tanto tra 35 anni non ci sono più. Adesso parliamo di questa, perché c'è poi il collegamento Ghiarelle, San Cesario, però abbiamo parlato, ho letto nei documenti, anche c'è la via Solimei che viene da qua, arriva il semaforo che abbiamo lì nel piccolo villaggio che abbiamo di qua, anche quella strada lì è interpoderale, quindi è di proprietà dei due frontalieri. Quindi mi chiedo, cioè sono già d'accordo di far passare la ciclabile, cioè di far passare la ciclabile. La ciclabile stessa, perché se loro sono i proprietari, almeno da quello che ho letto, può essere adibita ad uso pubblico se un numero consistente di persone la utilizza abitualmente e se è idonea a soddisfare esigenze di interesse generale. Allora, abbiamo dei ciclabili dove circolano 5 persone alla volta, quindi non so se sta in questo, però visto che via Viazza è rimasta interpoderale, perché non ho mai visto nessuno delibera in consiglio, e quindi è di proprietà in teoria, poi dopo voi mi risponderete, non è vero, lo capisco. Questa qua, stiamo attenti, anche se questa, se via Solimei, in questo tratto qua, è interpoderale ed è comprensibile in questa cosa di cui stiamo parlando questa sera, chiedo un attimo di sapere se è di proprietà, se il comune può farlo, perché il proprietario gli ha detto sì, passa dove ti pare, oppure non lo può fare. È secondario anche questo, se l'angeranno loro, non mi interessa, perché queste cose lo dissi quando la consigliera Piccinini si infiammò, sì, facciamo la strada di là, va bene, se vedete che i proprietari sono d'accordo, io passare sulla proprietà di un altro ci penso un attimo, però questa delibera onestamente, cioè consentire un business a un'altra azienda, cioè il business per il comune lo faccio, dico il comune siamo noi, è la cittadinanza, quindi quell'impianto fotovoltaico, come ha fatto il comune di Castelfranco, ha fatto un bel impianto fotovoltaico, non so cosa gli rendono, non so cosa faccia esattamente, l'ha fatto nei tempi giusti e non in quelli che non danno più di tanto, ma consentire questa cosa a un altro non è vero che resta uguale, perché da quello che vedo qua dico naturalistica senza bosco erano 32.000 metri quadrati zero, solo bosco 8.628, quindi presuppongo, non me lo ricordo più, anche perché le piante crescono subito, quindi non so quanto è. Fotovoltaico da zero, che era quello che chiedevo io di metterci i rottami, diventerà di 32.000 metri. In linea teorica va bene tutto, perché mi sembra che sono finite le scavazioni, quello che devono dare al comune glielo danno, non mettono a posto una sponda, non mi ricordo bene, ho letto un po', ma sono cose tecniche vostre, quindi le avete discusse voi, i metri li conoscete voi, le leggi le conoscete voi, per cui sicuramente tutto sta nel lecito, è solo moralmente, ecco, ho il dubbio che lo esprimo, perché moralmente non lo so se è giusto, cioè legalmente credo che sia giusto, perché se presentate questa cosa sicuramente è corretta, è giusta. Però c'è un però, oltre a sapere se la strada di via Solimei è privata o è del comune, mi rimane questo, ascolto quello che dite e poi deciderò di conseguenza. Scusate, grazie.
Grazie consigliere. Chi vuole intervenire? Melli, scusami.
No, ma faccio un brevissimo intervento, anche perché questa sera sentire Rosi che mette in discussione un intervento ad un privato che gli permetta di fare business, mi lascia un attimo così, non ero abituato, di solito è l'opposto. Comunque, ad ogni modo, quello che volevo dire è che con questo punto andiamo a chiudere un'ulteriore cava, andiamo a dare la possibilità, appunto come detto poc'anzi, a un privato di fare un intervento che sì, gli può generare del business, non in modo diretto, lo devolverà ad altri, è terreno che poi dopo gli ritornerà, dopo 30 anni potrà diventare verde, però a me lascia perplesso sicuramente quanto dice il consigliere Rosi, ma anche quello che mi aspetto altri dicano, perché io, vede Presidente, sono un attimo combattuto e mi dà un certo fastidio le ipocrisie che hanno determinati tipi di ecologismi che sono a favore e spingono e fanno le crociate per il riciclo, per l'utilizzo di energie rinnovabili, poi nel momento in cui sul proprio territorio ci sono attività private che vanno a riciclare, e qui abbiamo due grandi esempi sul nostro comune, e su situazioni dove si pensa andare a fare un campo fotovoltaico che sfrutta l'energia del sole, quindi pulita, peraltro in una buca, tendenzialmente sono contro. Quindi c'è questo doppio pesismo che della serie va bene tutto, anzi facciamolo ma non nel mio giardino. Quindi mi ha sempre dato un certo fastidio questa cosa. Peraltro non è che noi andiamo a ridurre quello che è lo spazio verde, perché banalmente da un posto lo spostiamo ad un altro. Che il bosco mi sia sul pari o che mi sia una sponda, io non sono un esperto, ma credo che il gioco sia, il risultato sia peraltro il medesimo. E per di più andiamo anche a evidenziare ciò che è la nostra idea, che noi abbiamo da anni, ha ragione il consigliere Rosi, sono anni che noi lo diciamo. Ovviamente non è stata una cosa, un parto facile, semplice, non siamo ancora arrivati a completamento, ci sono anche altri enti che debbono fare il loro compito a casa, però quantomeno parliamo anche della ciclabile che noi andremo a realizzare. Pace, ognuno ha le proprie posizioni, ne abbiamo già parlato da anni, le posizioni sono chiare e a questo punto quantomeno incominciamo a mettere delle cose nero su bianco e arriveremo a chiudere.
Grazie consigliere. Altri?
Volevo una conferma di quello che ha detto Rosi, quindi qui la Cinsea produrrà energia elettrica che venderà e poi si fa insomma il suo business, insomma. Il comune non riceve niente, è roba tutta della Cinsea.
Allora, questo accordo va a recepire sostanzialmente una modifica sulla destinazione d'uso di quella cava. Ok, quello che poi saranno all'atto pratico gli accordi stipulati da chi realizza l'impianto ed eventualmente altri elementi di progetto che possono venire costruiti, qui non è disciplinato, ma perché non sono ancora stati affrontati? Non so se è stato chiaro. Punto. Che cosa? Allora, proviamo a ragionare come logica. Allora, se ci fosse un'azienda che produce energia sul proprio tetto e la consuma, ok, si potrebbe discutere su qual è la quantità di energia prodotta rispetto all'autoconsumo. Qua c'è un impianto che ogni kilowatt di energia prodotta viene, male che vada, immessa in rete per il consumo non del comune, di tutta la collettività. Cioè, questo voglio chiarirlo, cioè, quando a casa nostra produciamo 10 kW e consumiamo 3, gli altri 6 li mettiamo in rete, questa è l'idea. Okay. Certo, perché è un atto propedeutico. Diciamo che è vero, che non è un investimento pubblico, possiamo dire, così vi limito il campo.
No, vabbè, adesso faccio il mio intervento, adesso mi sono chiarita. Comunque mi limito all'impianto fotovoltaico in quella cava, perché il problema non è l'impianto fotovoltaico in cava, che, cioè il problema, io se li volete, come, mi verrebbe da dire a queste imprese, se li volete fare fateli pure, però quanti benefici, quanto business puoi fare con del fotovoltaico in una cava, quanto solo arrivi dentro una cava, io non lo so, forse ne arriva di più, però se più insomma sul terreno o sopra dei tetti. Però è sempre meglio, mi viene da dire, anche se ripeto, i benefici sono tutti da verificare, insomma, la funzionalità è tutta da verificare, secondo me, è sempre meglio lì che andare a rovinare il paesaggio agricolo. Su questo siamo tutti quanti d'accordo, ma sono iper d'accordo. Infatti è una cosa inguardabile quando si vedono i pannelli fotovoltaici, cioè al posto degli alberi, dei pendii, in collina, ma è una cosa vergognosa. Quindi sì, però io mi chiedo quanto solo arriva in un fondo cava, ma ripeto, se voi volete investire lì fate pure, a me proprio, però ecco, in questo caso, quindi io non ho niente da dire su questi impianti fotovoltaici, insomma, se va bene a voi, pace. Però il punto è, questo caso, la cava Solimei 2, io l'ho vista allagata. Leggevo, è sempre questo geologo Maccaferri che fa lo studio della cava quando ci fu l'escavazione, il progetto, e anche adesso questo studio qua, ti parla di una falda superficiale che va da meno 7 a meno 5. Cioè, quando si scavava in questa cava è affiorata la falda, lo stesso studio della cava ha evidenziato che si scavava con l'acqua. Quindi io dico, cara impresa, cara Cinsea, sei sicura che non ti si allaghi la cava? e dopo si allargano i pannelli solari, come va poi a finire questa partita? Cioè io sono, ripeto, ho fatto la premessa, ho detto meglio lì che su una collina, però io sono molto dubbioso su questo caso. Poi io potrei anche dire, oh caro impresa, affari tuoi, se ti vai in malora tutto. Cioè, però noi dobbiamo ragionare così, a me non piace ragionare così. Potrei dire, oh ragazzi, vuoi fare l'investimento? Fallo, vai, però poi se ti vai in malora ti si allarga la cava, perché ci si vengono sulle falde, perché c'è questa falda superficiale che ondeggia, perché è vero che le altre falde, da quel che leggo, sono a meno 40, a meno 50, quindi lì dei grossi problemi, poi c'è lo strato d'argilla impermeabile, però lì c'è sempre questa falda che le escavazioni sono state fatte, mi ricordo uscì anche Zanoli sul giornale, in campagna elettorale 2019, con l'allagamento della cava. Quella cava lì è una cava che si allaga per una falda superficiale, va bene, di pessima qualità, che non inquina niente, più che altro dovuto alle acque meteoriche. Però, boh, va bene a lui, ma questo geologo Maccaferri lo scrive, cioè l'ha scritto lì e l'ha scritto anche nella relazione della cava Solimei, ripeto, un geologo, io faccio le mie osservazioni, io sono molto dubbiosa, però è anche vero che sì, ci avranno guardato dentro, poi se l'hanno a fare il tuo business è andato, va a finire, cosa rimane? Adesso datemi 5 minuti d'apocalisse, se si allaga cosa ci rimane? Un campo voltaico allagato? E poi chi bonificano? Bonificheranno? Tireranno via? Vabbè, metti che vada male, non gli voglio portare sfortuna, però supponiamo, perché io lo ripeto, l'ho vista allagata quella cava lì, cioè non ho problema a dirlo al microfono del consiglio comunale. Allora, cioè, una volta che gli arriva l'acqua, metti che gli arrivi l'acqua, piantiamoli tutto? Accidente, recupero, era meglio il bosco, anzi era meglio l'incolto, l'ho detto da me, era meglio l'incolto. Quindi sì, io ho molti dubbi su questa cava, però è anche vero che se va bene alla CISER e se va bene ai suoi geologi, a me non piace ragionare così, perché però ci avranno guardato dentro. Io sono molto scettica, quindi anch'io come Rosa ci penso.
Grazie consigliere. Altri? Zanoli, prego.
Beh, io mi collego con le perplessità che sono state espresse in precedenza e anch'io mi riservo di valutare, perché come giustamente ricordava Sabina, quella lì è una cava che hanno scavato praticamente dentro all'acqua. E mi fu risposto da Magnani che effettivamente lì c'è questa falda superficiale, eccetera, eccetera, cioè a parte il problema, cioè non crea problemi sotto l'aspetto, diciamo, dell'inquinamento dell'acqua, però effettivamente quella cosa lì è un po' strana, che venga in mente di costruire un impianto fotovoltaico in una zona dove c'è stato riferito, praticamente, dove anche abbiamo potuto constatare, ma dove c'è stato riferito che c'è sta falda, quindi anche io mi riservo di valutare anche secondo degli interventi che verranno, ma effettivamente è un po' particolare questa cosa.
Grazie consigliere. Chi vuole intervenire ancora? Sì, Pancaldi.
Prova a convincervi io. Allora, parto dalla narrazione. Quello è un terreno privato di cui 8.000 metri quadri dovevano essere a bosco e rimangono a bosco, perché quello è negli accordi di Kyoto. Il resto doveva rimanere area di tipo naturalistico, quindi quello che viene viene, però privato, non era un'area in cui uno ci poteva andare come ai Laghetti di Sant'Anna. È privata e rimane privata. C'è una delibera della giunta regionale che dice che le cave ormai dismesse sono idonee per campi fotovoltaici, quindi noi non stiamo autorizzando un impianto fotovoltaico perché c'è già qualcun altro che l'ha fatto. Come diceva giustamente Francesco, la cava Solimei 1 è già collaudata, quindi lì lo potevano fare senza dire niente a nessuno. Non è vero, erano già, c'era dopo la parte di autorizzazione del fotovoltaico. Lì l'idea è che, dato che anche nella Solimei 2 rimaneva qualcosina da fare, tipo qualche ripristino morfologico oppure qualche ripristino vegetazionale. L'idea è: si monetizzano le opere che rimangono da fare, questo ci aiuta a completare la ciclabile, perché con 80.000 euro quella ciclabile lì non si faceva. E dopo quello è un terreno di Cilsea che può vendere a qualcuno che può arrivare a fare la richiesta di un impianto fotovoltaico, e lì ci sarà tutto il suo iter, ci sarà un iter edilizio, perché dovranno fare una cabina primaria o secondaria, ci sarà anche una valutazione di impatto ambientale, e lì si studierà se un impianto fotovoltaico ci può stare o non ci può stare, o a che condizioni. Il percorso adesso non c'è, quindi non è che uno può fare adesso il percorso senza gli interventi, perché anche quello è privato. Se uno gira attorno alla cava, sta andando sulla carreggiata di un agricoltore. Faremo gli espropri, in particolare di Farà Castelfranco, quindi sarà una ciclabile, diciamo, di pertinenza pubblica, quindi questo è un altro tema. Perché il fotovoltaico? Perché è energia pulita, sappiamo che bisogno abbiamo di energia. Poi, per quanto, diciamo, mi piaccia poco, dal punto di vista burocratico, le comunità energetiche da energie rinnovabili non sono ancora particolarmente semplici da realizzare, però con il costo crescente dell'energia arriveremo lì. E le comunità energetiche si fanno se hai dei sistemi di generazione di energia pulita, tenuto conto anche che il comparto vicino lì di Via Verdi è abbastanza energivoro, quindi anche quello ha il suo senso. E tenuto conto che avere un impianto fotovoltaico di fianco a una ciclabile, magari dopo ci aiuta anche a pensare sorveglianza, illuminazione, diciamo che. E come ultimo punto, perché un altro percorso assieme parallelo a Via Viazza? Perché quello è molto più diretto per andare a prendere il treno. Quello fatto a piedi in meno di mezz'ora ti porta dal centro di San Cesario al centro di Castelfranco, in bicicletta ancora di meno. Quindi, mia personale visione, qual è il valore aggiunto di quella ciclabile? È un percorso dannatamente diretto con il centro di Castelfranco, ma soprattutto con la stazione di Castelfranco. Poi concordo con voi che serve molto a chi di San Cesario deve andare a prendere il treno e poco a chi di Castelfranco vuole venire a San Cesario. Però per me è una delle opere di cui abbiamo più bisogno. Questa mia personale opinione.
Ringrazio l'assessore Pancaldi, ci sono altri interventi. Rosy, Piccinini. Non ho visto il photo finish che è arrivato. Rosy, poi Piccinini.
Allora, quello che è stato detto è importante, perché io, se vede che ricordavo male, mi sembrava che avessero detto, quando sono andati a fare quella visita, che l'area poi diventava la competenza comunale di Castelfranco, San Cesario diventava di San Cesario, invece è privata. La cava. Ah, quindi è privata la cava lì. Allora, se è privata, non doveva venire al comune di San Cesario, allora è un privato, scavare, finita l'escavazione. Quindi in pratica resta sua, lui il CSEA. Lo scrive qua: tale sistemazione sarà propedeutica al futuro uso temporaneo all'interno dell'area di via Solimed ad impianto fotovoltaico. Vabbè, che lo farà qualcuno, e loro percepiteranno un reddito, perché affittano un terreno e prenderanno i soldi. Vabbè, però io allora ricordavo che una parte andava a San Cesario e una parte andava a Castelfranco. Se voi dite che è già sua, Beh, allora se è già sua un altro discorso, allora perché lo... Ma ho capito, ma se è già sua perché lo chiede allora?
Lo chiede perché l'accordo non è compatibile con la riduzione dell'impianto
frontale. Cioè, non ho capito, lo chiede perché...
Oh, provo a fare chiarezza su questo aspetto. Le aree ex cava, ok, sono giudicate dalla Regione Emilia Romagna aree idonee nonché prioritarie per la realizzazione di impianti fotovoltaici. Quindi l'ACIL 6A1 è un'area a tutti gli effetti come ex cava, nel senso che è un'area già collaudata, per cui l'iter amministrativo è finito e quindi ha tutti i crismi per intervenire, lo ricordava l'assessore, domattina presenti la pratica edilizia e puoi farlo perché la legge regionale ti autorizza a farlo, mentre la parte della ACIL 6A2 non è compatibile oggi perché la destinazione della cava sostanzialmente è incompatibile con la realizzazione di quella parte lì, non solo, e questo è il problema minore per la parte vegetazionale, ma anche per il tema degli 8.000 metri quadri di bosco, no, che se fossero realizzati come previsto dall'attuale piano di recupero nel fondo della cava, chiaramente sarebbero ostativi alla realizzazione di un impianto. Quindi questo sostanzialmente accordo serve a modificare la parte di recupero della cava in modo tale da chiudere l'iter amministrativo e farla diventare a tutti gli effetti un'ex cava, perché finché non è collaudata è ancora una cava ai fini giuridico-amministrativi, e a quel punto lì però con un impianto sostanzialmente di recupero che consenta dopo di realizzare l'impianto che la legge regionale gli autorizza a fare. Non so se l'ho spiegato o se ho confuso di più le acque.
Cioè, quello che dice la regionale, vabbè, lo sappiamo tutti. Allora, ho capito bene. Adesso è intesa, finito è finito, però c'è un'area di 33.000 metri quadrati che è destinata naturalistica senza bosco. Cosa vuol dire naturalistica senza bosco? Cosa c'è? Dell'erba? Quindi c'è un bosco, perché sarà come la Barleda classica del Panaro,
no, scusami,
che dopo 5 anni diventa un bosco.
Scusa, ti fermo perché non è così. È molto diverso la vegetazione spontanea dal bosco realizzato secondo il protocollo di Kyoto. Il bosco, come dire, gli 8.000 erotti che loro devono realizzare a bosco ha dei crismi puntuali che sono definiti per legge. Non è qualsiasi cosa ci cresca che abbia un tronco e delle foglie va bene. Quindi non è esattamente così. Scusami se sono intervenuto, ma è un ragionamento diverso.
È di loro proprietà, possono fare quello che gli pare, però se non facciamo questa delibera non possono fare quello che gli pare. Dico bene? Cioè, dobbiamo dare la possibilità per questa parte di fare questo lavoro. Però vuol dire che dobbiamo variare ulteriormente questo benedetto percorso, che l'unica cosa per cui viene il Consiglio Comunale in 25 anni questa cosa era il percorso, l'abbiamo spostato di qua, poi lo mettiamo di qua, poi lo facciamo, c'era sempre questo percorso, adesso ne avevamo parlato ulteriormente, l'assessore l'aveva pensato come fosse meglio fare, quindi non voglio, allora, però io penso adesso se continuo ad ascoltare.
Pensaci, Piccinini,
ma
prego.
Se,
scusa.
Visto che il mio parere non conta niente, perché siamo in un regime di assoluta libertà e quindi valgono le mani che si alzano, non conta niente, esco di sala come faccio di solito, quando ci sono le cose che non mi convincono, esco, non voglio votare e me ne vado, faccio così, è possibile? No. Non voto, allora non ho voto a favore perché ancora non mi avete convinto, perché è mio quel terreno, però se non prendo questa delibera non posso fare niente. Allora, mi va bene, però io moralmente va bene, può andare bene, diamo a CLSE la possibilità, la CLSE fa un'altra attività, però ti diciamo metti su degli impianti fotovoltaici, no, la CSA prende l'affitto, e quindi so che ci sono state anche altre richieste di questo tipo, ce ne sono in continuazione, lo so, ed è per questo che bisogna chiederlo di poter fare queste cose qua. Però,
ascolta,
se dicesse, Rosy, io lo voglio fare perché mio, bene, però c'è un però: dei 32.000 metri naturalistici senza bosco ne escono zero, perché ne mettiamo 8.600 a bosco, che sono quelli teorici, perché abbiamo collato bosco, badato che domattina nascono altre 50 piante, quindi il bosco è quello che è. Fotovoltaico invece siamo sicuri che mettiamo quello. Allora, io lì dentro ci sono andato quella volta 6 anni fa a girare là in mezzo, che era anche un'area abbastanza carina, perché c'ero andato? Non mi ricordo più bene il perché, comunque c'ero andato, ho capito, era un'area anche interessante dal punto di vista ambientale, non lo so, non...
Aspetta la fine della discussione, poi fai quello che ritieni giusto. Piccinini, prego.
No, perché volevo dire a Pancaldi che ho capito che questa è una fonte di finanziamento per la ciclabile. Questo l'ho capito, cioè non... ciclabile, su cui ho tantissime perplessità, ma penso di averne parlato miliardi di volte, non so neanche per dirlo. Ho capito l'obiettivo, però ripeto. Ah, poi un'altra cosa, insomma, vedo che questa è una modifica degli accordi del 2013, no? Sì, qui si va a modificare, il Consiglio Comunale modifica gli accordi del 2013, un accordo del 2013. Bene, e questo mi fa ben presagire per altri accordi, cioè che passeranno dal Consiglio Comunale, non sarà la Giunta in tutta solitudine a modificarli. Non può, bene, perché in passato io ebbi un po' da dire con l'ex segretario, ma vabbè, non c'è più. Allora, no, bene, che passano dal Consiglio Comunale. Non si può, bravo Pancaldi. Quindi vabbè, ho capito che c'è un discorso di finanziamento della ciclabile, però, come diceva Rosy, è anche una questione morale. Se quando ci sono delle forti perplessità, poi hai detto Pancaldi, guarda, ho capito, questo è, come dire, l'avvio, poi può anche darsi che ci si accorga che forse non è il caso. Però siamo a monte e cerchiamo di, secondo me, cioè per me non ci può stare in quella cava, quindi il mio voto lo imparerete troppo subito.
Grazie. Altri? Allora, se, visto che siete sul filo del rasoio del voto, mi prendo la responsabilità io di provare a fare le ultime due considerazioni, provando anche a semplificare un po' la trattazione, perché secondo me l'abbiamo un po' ingigantita e anche un po' resa complessa. Secondo me ci sono due temi che uno che il Consiglio Comunale deve valutare nel esprimersi su questa delibera. Il primo è che oggi c'è un privato che è sostanzialmente tenuto a fare 8.000 metri quadri di bosco e tutto il resto a lasciarlo sostanzialmente in condizione naturalistica. Quello che viene proposto è che per 35 anni quest'area, che è un'area già antropizzata, possa ospitare un impianto fotovoltaico che ci aiuta a, senza precorrere eventuali accordi, produrre energia verde, immettendola dove ce n'è bisogno. Se viene fatto questo, siamo d'accordo che aiuta a bruciare un po' meno carbone per finanziare il fabbisogno energetico globale, perché a questo serve l'energia verde. Quindi questo è il primo elemento. Secondo elemento, c'è un tema di chiusura della parte di accordi che va a salvaguardare quei due elementi che secondo noi erano gli elementi che vanno salvaguardati. L'elemento del ciclo pedonale, che è vero che era già all'interno degli accordi, ma che ha dovuto subire per poter andare a terra alcuni elementi di modifica del tracciato, e non l'abbiamo fatto per noi, l'abbiamo fatto anche per tutelare i due agricoltori che sono oggetti a quello, perché quando cerchiamo di fare un'opera pubblica salvaguardiamo l'opera pubblica, ma cerchiamo anche quando possibile dare meno danno a chi è impattato, perché credo che sia corretto quando si è messo in territorio.
Quindi questa è sostanzialmente, nella sua estrema semplicità, l'atto su cui voi vi dovete esprimere. Io non credo che l'elemento, scusate, faccio un paragone che sembra che non c'entri, ma che per me è, come dire, assolutamente pertinente. Non è l'elemento di business quello che deve, a mio parere, guidare la scelta rispetto a questo. Cioè, faccio un esempio concreto. Se domani arriva un agente immobiliare che dice: io voglio comprare dalla proprietà attuale la cartiera per farci un comparto edilizio, noi gli diciamo di no, perché lui fa guadagno sulle case che va a costruire dentro la cartiera, o gli diciamo di sì perché deve recuperare un elemento territoriale? Questo non è questione di business, scusate, io ho ascoltato, questo non è questione di business o non business, qui è questione di governo del territorio, e quello che ci ha guidato in questa scelta, uno, energia verde, due, salvaguardare gli elementi, è, riprendo le parole che ha detto il consigliere Piccinini, che è stata la prima cosa che io ho pensato quando ho avuto questo elemento, che è, bene, c'è sicuramente un incentivo che non dà il Comune di San Cesario, ma che dà lo Stato, per non dire l'Europa, lo Stato e la Regione sulla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile. Siamo d'accordo su questo? Perché altrimenti parliamo di un contesto che non è quello su cui viviamo. È evidente cosa che più si riesce, visto che ci sono elementi di investimento che mirano qua, sui quali il tema dell'allagamento, per dare un elemento, è sicuramente una cosa su cui ci metteremo a disposizione, su cui deciderà di investire, che oggi non lo sappiamo. Cioè, anche il precorrere i termini del venderanno, noleggeranno, potrebbe essere la proprietà attuale che realizza l'impianto, potrebbe essere la proprietà attuale che decide di affittarlo, di venderlo, deciderà di non farlo perché magari cambia idea, queste saranno valutazioni che saranno fatte dopo. Non cambia, secondo me, ai fini della finalità di governo del territorio. Ma la preoccupazione, dicevo, che ha anticipato prima Piccinini e che mi trova d'accordo, è che la mia speranza, speriamo non vana, ma ho la presunzione, guardando gli articoli di giornale, quello che capita nei comuni intorno a noi, è che siccome è un settore che tira e che catalizza investimenti, se non diamo la priorità alle aree già antropizzate come queste, ci troviamo e ci troveremo altre realtà in cui le proprietà decideranno di vendere a chi realizza fotovoltaici, e potranno essere le aree rurali che noi abbiamo intorno al nostro territorio, dove l'impatto è sicuramente, almeno per me, sicuramente peggiore rispetto a un'area che, volenti o nolenti, comunque ha già subito un impatto di un'attività di altro tipo. Questo è, secondo me, la valutazione che per me sposta assolutamente rispetto al tema. Fermo restando, e aggiungo, ma su questo non posso dare garanzia al Consiglio, perché è un tema che si valuterà in futuro, ma lo metto lì, se i consiglieri sono, come immagino, un pochino più lungimiranti, avere un chiunque sia che fa un investimento importante, è chiaro che nel momento in cui si siede al tavolo per presentare la pratica di realizzazione di un impianto di questo tipo, ha e si mette l'amministrazione comunale nelle condizioni di andare a trovare un equilibrio territoriale, una compensazione rispetto all'investimento, oltre a quanto di legge pattuito, che sicuramente può anche remunerare la collettività in modo ulteriore rispetto alla scelta che viene operata. Perché dico questo? Perché non cambia molto come idea rispetto a quando viene realizzato un comparto edilizio. Torno alla mia metafora, cosa fa? Secondo me gli amministratori bravi, poi non tutti lo fanno, però secondo me gli amministratori bravi cosa fanno? Quando c'è uno che vuole costruire un comparto importante, dice: no, li voglio la ciclabile, li voglio la strada, li voglio più parcheggi, li voglio più quegli elementi qua. Poi a volte ci si riesce, a volte si riesce a ottenere non tutto, ma si cerca di governare lo sviluppo per cercare di portare beneficio alla collettività. La proposta, che credo sia qua nella sua semplicità, va in questa direzione. Io credo che gli elementi che vi invito a valutare siano questi, poi dopo ho cercato di essere più convincente possibile, se non vi ho convinto a votare a favore e neanche a votare, come dire, io ho cercato di fare gli esempi che potevano indirizzare, se non sono stati pertinenti mi dispiace. Direi che abbiamo discusso, come dire, in maniera più che esaustiva, e vi faccio la proposta di mettere ai voto il punto all'ordine del giorno numero 5, che è l'approvazione dello schema di accordo ai sensi dell'articolo 24, legge regionale 7/2004, relativo all'attuazione dell'ambito estrattivo comunale Cava Solimei, secondo le previsioni del PAE vigente, del Comune di San Cesare sul Panaro. per promuovere la realizzazione di un impianto fotovoltaico, modifica e integrazione dell'accordo approvato con delibera del Consiglio Comunale numero 51 del 23 settembre 2013. Questo è l'atto. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Due contrari? Ok. Questo non è un documento esibibile. Vi chiedo cortesemente di ripetere, immediata esibibilità, favorevoli, contrari, sì sì, ok, astenuti, due contrari, sì, esatto, sempre due contrari. Bene, passiamo al punto, grazie a tutti, passo, scusate, andiamo spediti, passo al protocollo, all'ordine del giorno, scusate. Ordine del giorno presentato dal gruppo consigliare insieme per San Cesario ad oggetto sostegno e introduzione al salario minimo legale. Io
sì sì, adesso non leggerò tutto l'ordine del giorno in quanto è piuttosto lungo, dettagliato e do per letto documento da parte di tutti i consiglieri e vado direttamente a quelli che sono gli impegni che si richiedono al sindaco e alla giunta. Impegniamo quindi a sostenere in tutte le sedi opportune di concerto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative ogni atto e misura che possa sollecitare il governo e il Parlamento a portare all'approvazione una proposta di legge sul salario minimo con contenuti analoghi a quelli originari della PDL 1275 del 2023, a condizione che espressamente preveda come il trattamento economico minimo orario non possa comunque essere inferiore ai 9 euro lordi, ad introdurre previa necessaria valutazione di conformità con la specifica normativa di settore di cui ha il vigente codice dei contratti pubblici in tutti i bandi e gli avvisi per l'affidamento o osservazione degli appalti comunali una clausola contrattuale che impegni gli operatori economici a riconoscere ai lavoratori impiegati a qualsiasi titolo negli appalti e nei subappalti, fermo restando la corretta applicazione contrattuale così come stabilita dalle norme, a partire dai CCNL e dalla contrattazione collettiva e dai protocolli, un trattamento economico minimo non inferiore, ferme restando le patuazioni di miglior favore, alla retribuzione minima di 9 euro lordi l'ora, così come previsto nel testo originario della proposta di legge sul salario minimo numero 1275 del 2023. Ad inviare il presente ordine del giorno a tutti i parlamentari territorialmente rappresentativi della provincia di Modena affinché si facciano portavoce a livello nazionale di questa iniziativa e si attivino e si impegnino per quanto di loro competenza affinché una proposta di legge sul salario minimo con contenuti analoghi a quelli originari del PDL 1275-2023 possa essere approvata insieme per San Cesario. Allora io mi posso dare direttamente la parola per... Ah, ma io? Ah, no? Le rubavo.
Grazie Melli, apro la discussione a chi vuole intervenire sull'ordine del giorno. Melli.
Il punto che abbiamo portato è uno di quelli che per me segnano una consigliatura, come fu quello in cui togliemmo la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini. Non stiamo e non abbiamo inventato nulla. Altri comuni in Italia ed anche in questa provincia hanno già intrapreso questa strada, ma riteniamo che sia un passo importante nella lotta contro il lavoro povero, che vede tante famiglie lavoratrici non arrivare alla fine del mese pur lavorando. Vogliamo dare compimento a un articolo della nostra Costituzione che sempre più spesso è disatteso, è il numero 36, che dice: il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla qualità e alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Non è accettabile che una persona lavori e non abbia ciò di cui vivere. Per di più se lavora per le amministrazioni pubbliche. Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un aumento delle persone che lavorano questo di per sé è un bene, una parte però di questo lavoro non è adeguato, non è dignitoso. Basti pensare che il numero complessivo di ore lavorate non sta aumentando di pari passo. Aggiungiamo poi che gli stipendi sono fermi al palo, mentre l'inflazione, fino all'anno scorso, ha eroso abbondantemente quello che è il valore d'acquisto. Sappiamo che questo atto di per sé non cambierà le cose in Italia, siamo un piccolo comune, ma è nostro dovere, credo, come politici, se riteniamo che questa sia una battaglia giusta, non stare solo a lamentarci che il governo non fa nulla per combattere il lavoro sottopagato, ma, come in questo caso, se possiamo, dobbiamo fare il primo passo, dobbiamo fare la nostra parte prima ancora di puntare il dito verso gli altri. Le aziende e le cooperative che lavoreranno per il nostro comune saranno obbligate ovviamente a rispettare i contratti nazionali di settore, ma imporremo anche che ai dipendenti impiegati nell'appalto vengano erogati almeno 9 euro l'ora. Sappiate che le categorie che hanno contratti che prevedono un salario minimo inferiore ai 9 euro ce ne sono tante, 4,5 milioni di lavoratori. Noi non lo possiamo accettare, non possiamo accettare che una persona lavori, con i rischi che si corrono nel mondo del lavoro, e non possa avere il necessario per avere una vita dignitosa. Non possiamo accettare che quel datore di lavoro sia lo Stato o in genere un'amministrazione pubblica, peraltro entra su cui ricadono le persone in difficoltà. Lo Stato in Italia è il datore di lavoro che genera il più alto numero di precari e forse di lavoro povero. Mantenendo negli appalti la logica del massimo ribasso e dando delle soglie di qualità, alcune aziende tendono, in modo furbo, a fare efficienza sulla sicurezza e sul salario dei propri dipendenti, soprattutto ovviamente quelle che prestano servizi e quindi ore uomo. Non possiamo accettare che il nostro Stato e chi lo governa sia sordo alle richieste che vengono dalle associazioni sindacali e dalle forze politiche, privilegiando nel contempo la politica dei bonus, che dà sicuramente un tornaconto di immagine, ma continua a relegare il lavoratore allo sfruttamento. E concludo.
Grazie consigliere Melli. Chi vuole intervenire su questo ordine del giorno? Qualcuno vuole intervenire? Consigliere Rosi, prego.
Il 23 aprile 2025, qualche giorno fa, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro ha approvato
e pubblicato il 26esimo rapporto sul mercato del lavoro e la contrattazione collettiva, che contiene diverse osservazioni e proposte riguardanti il salario minimo. Il rapporto sottolinea l'importanza della contrattazione collettiva per la determinazione della retribuzione e la necessità di valorizzare i contratti storici e più diffusi. Sono ignorante in materia, per cui prendo quello che dice il governo, dato che sto con loro. Secondo il ministro del Lavoro Marina Elvira Calderone, l'introduzione di un salario minimo per legge produrrebbe un indebolimento delle contrattazioni collettive a disposizione dei lavoratori. Introdurre un minimo per legge vorrebbe dire far nascere un uso improprio di strumenti come il rapporto di tempo parziale, dove non è possibile garantire il salario. Il lavoro del Consiglio Nazionale Economia del Lavoro, del CNEL, è stato prezioso perché ha arricchito il dibattito intorno al salario minimo con ulteriori elementi di valutazione e confermando quello che da tempo diciamo: esiste una contrattazione collettiva che copre ben oltre l'80% dei lavoratori italiani. Questa è la base, in linea con l'orientamento della UE, per investire sul rinnovo dei contratti e quindi migliorare le condizioni economiche a favore dei lavoratori, anche attraverso i contratti di secondo livello, che puntano sulla produttività, che grazie ad un intervento di detassazione in manovra sono cresciute nell'ultimo anno del 35%. La Corte Suprema di Cassazione aggiunge che i giudici possono intervenire per far rispettare alle aziende il principio dell'articolo 36 della Costituzione sulla giusta retribuzione. La pronuncia della Cassazione dimostra che esiste il tema del salario dignitoso, più che del salario minimo, e non a caso ha fatto riferimento all'articolo 36 della Costituzione, dove parla di giusta retribuzione attraverso paghe che non siano al di sotto della soglia di povertà. Leggo quindi le sentenze, non io ma, leggo il governo, leggo quindi la Calderone, leggo quindi la sentenza come uno stimolo a investire nella contrattazione di qualità che promuova tutele e garanzie aggiuntive rispetto al salario minimo, che da solo non è sufficiente a garantire il principio del giusto salario. Nel nostro ordinamento l'adeguatezza dei livelli salariali è demandata alla libera negoziazione delle parti sociali, che attraverso lo strumento della contrattazione collettiva definiscono per ogni settore le condizioni normative ed economiche applicabili al mercato del lavoro. La stessa direttiva europea relativa ai salari minimi adeguati nell'UE non impone ai Paesi membri di imporre un salario minimo legale laddove la formazione dei salari sia garantita esclusivamente mediante i contratti collettivi. Anzi, la stessa riconosce che la tutela garantita dal salario definito mediante contratti collettivi è vantaggiosa per i lavoratori, per i datori di lavoro e per le imprese. E ricordo per inciso che la stessa direttiva è pendente un ricorso di annullamento dinanzi alla Corte di Giustizia Europea promosso dalla Danimarca e sostenuto dalla Svezia, che l'Avvocato Generale ha proposto di accogliere, con il conseguente annullamento della direttiva perché lesiva del principio fondamentale di attribuzione delle competenze. Ed è proprio per questo che sosteniamo e promuoviamo il confronto tra le parti sociali, come dovreste poi sostenere voi, finalizzato al progressivo rinnovo dei contratti collettivi nazionali. Mi sento un po' come Landini, però non sono parole mie queste. Non sono parole mie, logicamente, ma condivido quello che ha deciso il governo.
Grazie, consigliere. Chi vuole intervenire ancora? Zanoli, scusa, non l'avevo visto. Prego.
Allora, mi ricordo che tempo fa una delle perplessità del governo rispetto al, poi magari mi correggerà Rosi che è più, sicuramente più aggiornato di me, mi ricordo la Presidente del Consiglio Meloni che disse che il rischio che si poteva paventare era che mettendo un salario minimo a 9 euro potessero venire penalizzati, se mi ricordo bene, poi non vorrei sbagliare. Magari quelli che prendevano di più, cioè quello che voglio dire io è se passa il salario minimo a 9 euro quelli che prendevano meno arrivano a 9 euro ma quelli che prendevano di più rimangono dove sono, o ci viene una penalizzazione di quelli che prendono di più? È quello che chiedo, non lo so se questa cosa vada da sé. I sindacati hanno sempre comunque promosso il discorso della contrattazione collettiva. I sindacati che hanno firmato, io ho visto un'intervista a Landini con la giornalista che lo incalzava e gli diceva: ma siete voi che avete firmato dei contratti da 3 euro l'ora? Chi li aveva firmati? Il sindacato. Cioè, una roba vergognosa l'aveva firmata il sindacato, ok? Quindi quello che dico io è bisognerebbe capire esattamente cosa può comportare quel discorso lì. Io penso che qualsiasi cosa che sia migliorativo per la situazione dei salari dei lavoratori è sicuramente ben accetta. Cavolo, ci mancherebbe. Bisogna capire esattamente cosa comporta in generale, perché sicuramente, come tutte le cose, ci saranno dei pro e dei contro. Vorrei capire quali sono i pro e quali sono i contro. Onestamente, attualmente non sono così ferrato, ho ascoltato attentamente anche quello che ha detto Rosi, ho ascoltato quello che ha detto Melli. Ci sono alcune cose che spero che emergano durante la discussione per aiutarmi a decidere il voto.
Grazie consigliere. Altri? Melli vuole intervenire?
No.
Ah, Cappelli, prego, scusa.
la vicinanza. Buonasera a tutti, volevo fare un piccolo intervento su questo punto. In effetti è vero, in Italia non esiste un salario minimo per legge nazionale, ma ed è rilasciato all'attività sindacale per fissare i minimi retribuiti dei diversi settori. Però è anche importante sapere che il contratto nazionale del lavoro del terziario per la distribuzione servizi stabilisce ad esempio un minimo contrattuale di 763 euro per il primo livello, aumentando fino a un quadro di circa un importo circa di 1896 euro. E non è vero che l'Europa non ha ancora l'idea chiara a riguardo, perché in Germania dal 1 di gennaio 2025 il salario minimo orario è di 12,82 euro l'ora, che è ben superiore ai nostri 9. Quindi al netto di questa overview solo di alcuni settori e di una visione un attimino più ampia, come può essere lo Stato in riferimento alla Germania, io penso che sia molto importante andare in questa direzione e sostenere un concetto un pochino diverso dalla soglia, perché quello che diceva prima il consigliere Rosi che fa portavoce del governo, definire qual è la soglia minima. La soglia è, perdonatemi, però una cosa un attimino più lontana dal numero stesso. Quindi perché nasce questa richiesta? Nasce questa richiesta soprattutto per quei settori produttivi dove ci sono lavoratori che sono impegnati in condizioni molto poco tutelate, sono molto legate al lavoro agricolo o comunque allo sfruttamento, proprio perché non c'è questa forma di tutela. Grazie.
Grazie consigliere. Altri? Secondo giro, c'è Biondi e poi dopo iniziamo il secondo giro. Consigliere, prego.
Buonasera a tutti e grazie Presidente per la parola. Ma mio sarà un intervento molto rapido in condivisione con quanto presentato dal capogruppo Melli. Volevo un attimo spostare il focus, visto che di fatto di questo anche si parla, sul discorso della contrattazione collettiva. E quest'ordine del giorno, ma in generale a livello nazionale, penso nessuno dica che la contrattazione collettiva non sia lo strumento. Come dicevo però, intenderei anche mettere in luce quella che è la rappresentatività dei settori. Spesso accade, questo vale in realtà in tutte le associazioni, ma nell'ambito specifico per quanto riguarda le sigle sindacali, di vedere nascere parecchie, adesso non dico una al giorno, ma i numeri sono importanti. Dobbiamo ricordarci che ne abbiamo viste anche in questo Consiglio Comunale, all'interno di alcuni ordini del giorno, mozioni, sigle sindacali che, andando ad approfondire un attimo, rappresentavano se stessi e pochi altri, insomma, come livello di rappresentatività. Quindi da questo punto di vista un salario minimo mi sento di dire che tutelerebbe anche coloro che non sono rappresentati o comunque sono rappresentati male, mi viene da dire, perché è un tema che c'è ed è inutile non evidenziarlo, insomma. Grazie.
Grazie consigliere Biondi. Secondo giro Melli per dichiarazione di voto, prego.
Vabbè, la dichiarazione di voto mi verrebbe da dire sia scontata, ma ad ogni modo quello che volevo dire è che ho sentito dire delle cose che a volte mi lasciano un po' perplesso, però questo punto intanto non toglie niente a nessuno, ma va proprio nella direzione di dare qualcosa in più a chi in questo momento non ha una forza contrattuale e quindi diamo qualcosa in più. Chi, se riusciamo a ottenere quanto stiamo proponendo al Consiglio, quando ci saranno degli appalti si andrà a scrivere che date quello che volete, adesso banalizzo ovviamente, date quello che volete ai vostri dipendenti, ma sappiate che sotto questa soglia non potete scendere. Detto ciò, è vero, sì, i sindacati in questi anni sono purtroppo dovuti scendere a dei compromessi tali per cui si sono andati a firmare delle paghe orarie imbarazzanti, 5,5 euro l'ora. Ma l'alternativa qual è? Per perché sono arrivati a firmare queste cifre, perché l'alternativa era non arrivare a nulla. Quindi si è preferito a trovare un punto di caduta, se volete molto basso, ma quando non hai potere contrattuale, quando la tua forza in quel settore non è rappresentativa in modo adeguato e dall'altra parte hai dei sordi, alla fine la soglia che può unire le due controparti può essere molto bassa. Quello che noi vogliamo arrivare a fare non è contro il sindacato, anzi viene data uno strumento, una soglia, si rafforza quella che è la posizione del sindacato proprio nei settori dove invece la contrattazione ha portato dei livelli che sono sinceramente imbarazzanti. E con questo strumento, se applicato a livello nazionale, non ci si arriverà, perché la soglia andrà a essere inevitabilmente più alta. Quindi potrà diventare uno strumento sicuramente migliore e darà una mano a quella che sono la contrattazione. Peraltro la contrattazione di secondo livello, bellissima cosa, ma esiste e viene applicata solo dove ci sono le aziende che sono sindacalizzate e non va a coprire, mio malgrado, tutte le realtà che ci sono. Quindi si va a tutelare il lavoratore con il contratto nazionale, ma poi su quello di secondo livello si va inevitabilmente ad avere una coperta molto corta. E si dice che cioè i numeri, i 4,5 milioni di lavoratori sono sotto alla soglia dei 9 euro. 4,5 milioni di lavoratori sono tante persone e dietro ci sono le loro famiglie, e se noi riuscissimo come nazione a fare in modo che queste persone abbiano ciò che riteniamo essere adeguato ad avere una vita dignitosa, io credo che sia importante, e ritenendolo tale, ritengo anche doveroso per il nostro consiglio, ovviamente se uno crede a questa cosa, di provarlo ad applicare. Basta, credo di aver detto.
Grazie. Qualcuno vuole reintervenire fra quelli che hanno fatto il... Siamo tranquilli. Bene, allora chiudo la discussione. Io faccio solo un veloce commento. Penso che gli interventi abbiano già centrato, non ho tanto da aggiungere, perché il tema, mi rifaccio solo alla frase che ha detto il capogruppo Melli, quando si dice che, e credo che la filosofia dell'atto sia quello di provare a dare qualcosina a chi ha veramente poco, senza togliere nulla a chi ha già, fortunatamente per lui, una situazione migliore. Penso che lo spirito politico di questo atto sia sensibilizzare rispetto all'esistenza oggi, siccome il lavoro è per Costituzione, l'elemento su cui si fonda la dignità della vita, la capacità di realizzare la propria esistenza. Questo ordine del giorno va nella direzione di dire attenzione, perché è giusto lavorare, ma c'è una soglia al di sotto della quale neanche il lavoro permette di poter avere una vita sostanzialmente realizzata e dignitosa. Poi se sia 8, 9, 10, questo è più un elemento, diciamo, attuativo, così come nella lettura che ho fatto, sicuramente all'atto di applicazione verranno avanti degli elementi in cui bisognerà valutare bene l'applicazione di uno strumento, come per tutti i casi, ma in questo caso credo che l'indirizzo politico sia molto chiaro e nel mio caso assolutamente condivisibile. Metto quindi in approvazione il punto all'ordine del giorno numero 6, che è l'ordine del giorno presentato dal gruppo consigliare insieme per San Cesare, d'oggetto sostegno e introduzione al salario minimo. Chiedo chi è favorevole. Contrari? Astenuti? Rosi. Silvia? Sì. Bene, l'atto approvato, passiamo al punto successivo, che è l'ordine del giorno presentato dal gruppo consigliare insieme per San Cesare, d'oggetto 25 aprile 2025, 80° anniversario di liberazione. Capogruppo, prego per l'illustrazione dell'ordine del giorno.
Anche in questo caso tralascio la lettura dell'ordine del giorno, vado direttamente a quello che è l'impegno che questo ordine del giorno porta all'attenzione del Consiglio Comunale. Impegniamo il Sindaco e la Giunta ad adoperarsi per organizzare con la necessaria evidenza le commemorazioni ufficiali, anche valorizzando i luoghi della memoria presenti a San Cesareo sul Panaro. A proseguire oltre la scadenza del 25 aprile e nel corso del 2025 con la promozione della memoria, della storia e dell'impegno per la conoscenza dei fatti e dei protagonisti della resistenza nei propri territori. A favorire in ogni modo le manifestazioni e le iniziative organizzate da organismi culturali, fondazioni e associazioni antifasciste, democratiche, culturali e sportive tenenti a valorizzare il ricordo della liberazione e della resistenza, anche tramite nuove acquisizioni della ricerca storica che hanno messo in luce il contributo essenziale dato alla lotta di liberazione da parte dei lavoratori delle fabbriche e dei campi, così come delle donne anche in forme non armate. Impegniamo a diffondere la memoria e la conoscenza della lotta di liberazione ai giovani e agli studenti tramite specifiche iniziative e loro rivolte, tendenti anche a sollecitare l'apporto creativo delle nuove generazioni alla difesa e allo sviluppo della democrazia, della pace e della giustizia tra i popoli.
Grazie al capogruppo Melli. Metto quindi in apro la discussione sull'ordine del giorno presentato dal gruppo consigliare su Insieme per San Cesareo. Chi vuole intervenire? Mi chiede la parola sempre Melli, prego.
Oddio, avete ricevuto? Va bene. Sì, sono breve. Signor Presidente, buonasera. Vorrei fare i complimenti a lei, all'amministrazione, all'ANPI e a tutti quelli che hanno collaborato a creare le varie iniziative volte alla commemorazione della liberazione nel suo 80° anniversario. La deposizione delle corone ai monumenti dei caduti, la lasagna antifascista all'Arci e a quel bellissimo momento di ricordo itinerante sfociato poi con l'inaugurazione del percorso della memoria e del rifacimento del cibo ai martiri del Panaro. Iniziative partecipate e di condivisione che hanno dato un ottimo risalto ad una delle feste nazionali a cui do più importanza. Viva il 25 aprile, viva la resistenza italiana. Qualcheduno potrebbe sostenere, Rosi ti anticipo, che questo punto, trattandosi oggi del 28-4, sia superato. Assolutamente no. Fino a che questa festa nazionale che ci hanno donato i nostri avi con la loro lotta non diverrà una festa condivisa, sarà sempre il momento giusto per parlarne. Sono passati 80 anni da allora, ma mai come ora si ha l'impressione che questa festa sia un fastidio. Una festa nazionale, sì, ma da festeggiare sobriamente, senza esagerare. Agli antifascisti dell'ANPI si fanno le multe per l'occupazione di suolo pubblico, viene divelta da un sindaco la tomba di un martire partigiano, si vietano i festeggiamenti per il 25 d'aprile in alcuni comuni, in altri si chiede di non cantare una bellissima canzone. E potrei proseguire ancora, la cronaca ci mantiene sempre con delle nuove notizie. Invece si fanno passare come commemorazioni accettabile file e file di persone con il braccio alzato che inneggiano al fascismo, si consentono provocatoriamente sfilate di teste rasate in quel di Bologna, città partigiana e medaglia d'oro, oppure accade che gruppi di squadristi neofascisti attaccano, come ai bei tempi passati, la sede della CGIL. No, l'ODG non è superato. Ci è stato chiesto, e non solo qui a San Cesareo, con una mail, ma anche il Presidente del Senato si è lanciato con certe affermazioni di rendere a distanza di 80 anni questa festa come festa condivisa e che non sia strumentalizzata. La festa della liberazione è di base una festa condivisa ed unitaria, perché allora tutte le forze sane del paese si sollevarono per cacciare i nazifascisti, si unirono anarchici, monarchici, forze del Regio Esercito disciolto, comunisti, membri del clero, socialisti e repubblicani e via ancora, e crearono il nostro Stato Democratico. Quelli che non hanno festeggiato allora e vivono con fastidio questa ricorrenza, ora la fanno perché non abbracciano pienamente i valori fondanti del nostro paese. Non possiamo accettare di annacquare il ricordo della lotta di liberazione, né tantomeno fare opera di revisionismo storico per rendere a qualcheduno accettabile festeggiare il 25 aprile. Credo invece importante che alcuni debbano fare i conti con il proprio passato, cosa che non hanno mai compiuto. Alcune forze politiche, invece, a cui io ho fatto parte, hanno fatto i compiti a casa, hanno fatto un percorso di crescita superando certi ideologismi e idee vecchie. Ora anche a sinistra crede nella patria, onora come simbolo di unità e democrazia la nostra splendida bandiera e si guarda con orgoglio l'operato delle nostre forze armate per il mondo e lungo le nostre strade. E poi abbiamo smesso anche di mangiare i bambini. Si può fare, ve lo abbiamo dimostrato, ma non si cambia la memoria della liberazione solo perché alcuni di voi non vogliono cambiare le loro idee. Anzi, si continua a festeggiare e a ricordare proprio per quello.
Grazie. Consigliere, finito? Spegni il microfono. Grazie mille. Chi desidera intervenire ancora su questo ordine del giorno? Può intervenire Luciano Rosi, prego. 10 minuti. Siamo democratici.
Cioè, un argomento come questo, 5-10 minuti, è possibile. Comunque, domanda. Ho sentito, io non ho partecipato e ho scritto a tutti, tranne Venturelli che non c'era, non avevo la tua posta elettronica, non avevo la tua, a tutti ho scritto il motivo per cui non partecipo, che risale, io ho sempre partecipato contro il volere di chi mi votava. Poi ho chiesto un atto di pace, non mi è stato concesso, e ho scritto la vita. Allora, dato che ho sentito l'intervento di Meli e ha parlato che è stato trovato il vecchio cippo, è stato rieretto, ho capito bene, qualcuno ha notato che i nomi manca qualcosa del vecchio cippo rispetto al monumento, o non ha notato nessuno? Vi vedo interdetti, andate a guardarlo, leggo, guardatelo però il cippo, andatelo a guardare. Leggo, però dovreste tenere sotto mano quello che è stato scritto, anche perché viene detto che le generazioni future devono essere educate su questi principi. Sono d'accordo, l'ultima parte della mozione, però io ho scritto due righe, 80° anniversario della liberazione, approfondimento scritto. In premessa manca, e vedete se lo trovate, il contributo fondamentale e determinante delle forze alleate, mai scritto, guidate dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna, che sbarcarono in Sicilia tra il 9 e 10 luglio 1943 e avanzarono gradualmente verso nord, mentre i partigiani italiani iniziarono da allora a rendere più difficile la resistenza tedesca. Per la liberazione dell'Italia morirono nel nostro paese circa 90.000 soldati americani, sepolti in 42 cimiteri sul suolo italiano. Secondo i dati dell'ANPI furono 6.882 i partigiani morti in combattimento. Per ogni partigiano caduto in armi ci furono almeno 13 soldati americani caduti per liberare l'Italia, senza considerare i dispersi americani che, insieme ai feriti, furono circa 200.000. Una piccola dimenticanza, quella delle forze alleate, ma è tipica, lo sappiamo. I partigiani italiani, uniti nel Comitato di Liberazione Nazionale, nato subito dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, si opposero all'occupazione nazista e fascista organizzandosi in varie formazioni, contribuendo con gli alleati alla liberazione, senza considerare il ruolo purtroppo decisivo che ebbero i bombardamenti aerei degli alleati
sulle nostre città stremate e sulle popolazioni civili, per piegare, a loro avviso, ma per piegare l'Italia e separarla dal nefasto alleato tedesco. Per approfondire ulteriormente la premessa, che andava letta, almeno per chi ascoltava, la Repubblica Italiana nacque in seguito ai risultati del referendum istituzionale indetto il 2 giugno 1946, anche questa è una piccola dimenticanza, per determinare la forma di governo voluta dagli italiani finita la guerra. Per la prima volta votarono anche le donne. Quasi 13 milioni, anzi le donne furono 12 milioni, 11 milioni gli uomini. Però quasi 13 milioni furono i favorevoli alla Repubblica, 11 milioni alla monarchia. L'ex re Umberto lasciò volontariamente Paese il 13 giugno del 1946, diretto a Cascais in Portogallo. E io lo andai a trovare. Avevo 16 anni. Il 28 giugno 1946 l'Assemblea Costituente elesse a capo provvisorio dello Stato Enrico Di Nicola e con l'entrata in vigore della nuova Costituzione della Repubblica Italiana, il 1 gennaio 1948, assunse per primo le funzioni di Presidente della Repubblica. L'11 maggio 1948 fu poi eletto Presidente della Repubblica Luigi Einaudi, il primo a completare regolarmente il settennato. Il 18 aprile, tutte cose che, vabbè, sono pleonastiche, il 18 aprile 1948 ebbero luogo, no, è lo svolgimento per capire com'è nata l'italiana, il 18 aprile 1948 ebbero luogo le elezioni politiche per il rinnovo dei due rami del Parlamento, una data significativa quanto il 25 aprile, liberazione, e il 2 giugno, Repubblica, perché la Democrazia Cristiana si aggiudicò la maggioranza relativa dei voti e quella assoluta dei seggi, caso unico nella storia della Repubblica. Attraverso elezioni a suffragio universale, l'Italia si collocò nell'Occidente libero, scongiurando il rischio di passare dalla padella della dittatura fascista alla brace di quella comunista, avvalorata dal colpo di Stato in Cecoslovacchia a Praga nel febbraio 1948, quando al posto della Repubblica venne instaurato un regime comunista. La sconfitta del fronte popolare, che comprendeva il Partito Comunista Italiano e il Partito Socialista Italiano, fu una vera seconda liberazione del Partito Comunista più forte dell'Occidente. Allora, mi scuso perché, come al solito, sono rimbambito e quello che ho scritto la giornata non ce l'ho, quindi dirò in 5 minuti quello che riesco a... 5. Dato che l'occasione, essendo che l'avevo già detto, ma era ricordarlo, e qui ho l'albero d'oro dei caduti. Allora, avevo già fatto una proposta, che volevo dire, perché fa sempre, è in tema con la resistenza. Allora, mancano nel monumento ai caduti, mancano 3 nomi, ne sono 3 bambine, la De Lucia Emanuela, la Ferri Gloria e Ferri Maria Teresa, che morirono a San Cesario, 3 ragazzine, 3 bambinette, che in via Marconi, dove c'è il terrazzo a livello all'altezza della casa di Ulisse Macaferri, c'è un terrazzo, lì sopra c'era una legnaia e qualcuno, in maniera sprovveduta, nascose una bomba o un paio di bombe, le ragazzine malauguratamente andarono a giocare lì, trovarono la cosa, scoppiò la bomba. Allora, non so per quale motivo non è mai stato avviato il procedimento, perché trovo scritto che la segnalazione che doveva essere fatta non è stata fatta, il perché non ve lo so dire. Comunque, quelle 3 ragazzine, tutti sanno a San Cesario, anche perché c'è il fratello di uno, ma probabilmente allora fu una brutta cosa. Lo dico perché lo dico, venne detto che furono i tedeschi a nascondere la bomba lì in mezzo perché le ragazzine lo prendessero. Ragazzi, sapete che non è credibile questo, ma il riconoscimento alle tre vittime civili, tre bambine, non ha mai avuto esito. Per cui io chiedo, come chiesi per il paracadutista che vedete, per Fulgeri che vedete a piedi, cose, a piedi del monumento, chiedo che vengano inserite queste tre tra le vittime civili, chiedo che vengano inserite, tanto non abbiamo bisogno di un decreto regio, che vengano inserite queste tre bambine nella lapide, c'è spazio in abbondanza per inserire anche loro, come nell'albo d'oro ai caduti, che è l'albo ufficiale dei caduti di San Cesario, e quindi c'è posto ancora perché tutti i nomi ci sono, per Zanoli Lucia, De Lucia Emanuela, Ferri Gloria, che era la cugina, e Ferri Maria Teresa, che era la cugina. Se ho finito i 4 minuti.
Grazie, grazie consigliere. Chi vuole intervenire ancora? Consigliere Biondi, scusate, stavo appuntando.
Sì, grazie. Dunque, in questi giorni celebriamo l'80° della liberazione dall'antifascismo a livello nazionale fino al locale, con una serie di iniziative che abbiamo visto sono culminate con l'inaugurazione sabato scorso del monumento rinnovato dedicato ai martiri dell'eccidio sul fiume Panaro, e all'interno del sentiero naturalistico in cui si trova. A dirla tutta, avrei voluto iniziare il mio intervento su aneddoti particolari, diciamo più locali, di quella che è stata la resistenza al nazifascismo, armata e non, che ha permesso di raggiungere questa liberazione. D'altronde uno potrebbe pensare che a 80 anni dalla liberazione le motivazioni e i valori su cui questa si basa, e che ci consentono tra le altre cose di discuterne in questa sede stasera, siano dati per scontati e ben assodati. Purtroppo però abbiamo avuto conferma, ancora una volta, che così non è del tutto. E, mi duole dirlo, questo è una festa, ad oggi la festa della liberazione, che ancora divide la nostra società, non solo a livello politico, è una festa che divide chi nel 2025 tiene sulla propria scrivania di casa il busto del Duce, come tra i tanti la seconda carica dello Stato, che lo dichiara in maniera orgogliosa, divide anche coloro che si sono ritrovati domenica ad Ongo in Lombardia per l'ennesima adunata fascista, mentre le forze dell'ordine si preoccupavano di controllare dei facinorosi che cantavano Bella Ciao dall'altra parte della piazza. Divide anche chi, sempre tra le forze dell'ordine, identificava la panettiera che ha usato attenzione esporre uno striscione antifascista al di fuori della propria attività commerciale. Di fronte, questo nelle Marche, quindi spaziamo anche geograficamente come lustri. Di fronte a tutto ciò, chi si trova dall'altra parte di questa divisione è quella marea di persone che francamente scuote la testa quando sente dire che il fascismo è un retaggio del passato e non c'entra nulla con i giorni d'oggi, no? Come a sbeffeggiare certi gesti. Quindi sicuramente è positivo che chi è dalla parte giusta, e dico giusta senza alcun timore di presunzione, sono milioni di persone, di italiani, di varie estrazioni politiche e sociali, che riconoscono appieno e celebrano con orgoglio il 25 aprile. Nella parte finale di questo mio intervento voglio ricordare due figure, tra le tante, che hanno contribuito, hanno avuto un ruolo di primo piano nella resistenza e nell'antifascismo locale in particolare. Mi riferisco al partigiano Gildo Guerzoni, di cui ho un ricordo abbastanza vivo della testimonianza che portò nelle nostre scuole medie, nel momento in cui le frequentavo, in una delle iniziative dedicate al 25 aprile. È un partigiano di origine castelfranchese, a cui è dedicato anche un parco, che scelse la Via dei Monti e combatté sul nostro Appennino. Terminata la guerra si occupò poi attivamente della raccolta di documenti e materiali a testimonianza dell'eccidio dei martiri del Panaro, e dunque anche grazie al suo lavoro, se oggi la memoria di Gabriella degli Esposti e dei martiri Artioli, nonché degli altri compagni trucidati in Panaro insieme a Gabriella degli Esposti, viene mantenuta viva e tramandata. Chiudo infine con ricordo di un'altra figura, in questo caso un po' più personale e vicino temporalmente, anch'esso originario di Castelfranco Emilia, che ha lasciato un'impronta indelebile nei territori provinciali e anche nel nostro comune. Mi riferisco a Bastoni Adelmo, che è venuto a mancare meno di un anno fa. Con il suo esempio credo che abbia sempre dato il giusto valore all'antifascismo, con anche un particolare interesse verso le generazioni future. credo che sia nel solco di figure come queste, quelle di Gildo Guerzoni e Delmo Bastoni, che continueremo sempre a celebrare il 25 aprile con orgoglio e felicità. Grazie.
Grazie consigliere. Altri che vogliono intervenire? Zanoni, scusa.
Allora, io sono venuto su a Pane, PC e Resistenza. Mio padre è stato una delle persone più attive politicamente e anche a livello di ANPI, perché è stato un comandante politico delle formazioni Walter Tabacchi. Io posso fregiarmi di questa cosa, molti di quelli che pensano di avere del sangue così tanto rosso, magari un po' meno. Mio padre vedo che non viene ricordato, magari perché adesso c'è l'ombra, diciamo, di me, che sono visto come, sono un po' tacciato come se fossi un demonio, un fascista, roba del genere, ma rimango sempre suo figlio. E mio padre mi aveva tramandato dei valori e che io penso anche di non aver tradito. Lui, per esempio, come posso dire, una delle cose per esempio che è stata molto singolare della scorsa legislatura è stato il mio processo alla Casa del Popolo sulla mia tessera dell'ANPI, dove mi sono sentito dire che non dovevo essere amico di gente come Roberto Giovanardi o Francesco Sola perché vanno isolati, perché sono dei fascisti e vanno isolati. Mi è stato detto che erano delle brutte persone, andavano isolati. Dall'allora segretario, diciamo, poi non so se era già lui o se c'era ancora Artioli, e c'ho la registrazione, quindi io posso parlare di questa cosa, Varotti, insieme a Ferrari, che in quel momento lì era il segretario provinciale dell'ANPI. Mi fu fatto sto processo perché secondo loro io avevo tradito i valori della resistenza, non potevo tenere la tessera. Fino all'anno prima mi correvano dietro a lui in lungo e in largo per avere i 20 euro della tessera, la volta dopo praticamente io la tenevo per, soprattutto per mio padre. Quindi diciamo che c'è del torbido anche diciamo in queste cose che sembrano così limpide e tutto il resto, perché onestamente io non ho mai, cioè non avrei mai pensato di dover subire un trattamento del genere alla Casa del Combattente, questa specie di tribunale del popolo. Detto quello, i partigiani che hanno fatto la resistenza ormai non ci sono più. C'è chi ha preso il loro posto e solitamente sono, come posso dire, trombati del partito del PD. Molti sono trombati del PD che vanno a finire dentro all'ANPI. A Bologna, per esempio, c'era un buco, questo mi è stato riferito, che ci sono stati anche dei buchi abbastanza grossi a livello di ANPI che sono stati coperti dal comune in maniera abbastanza, diciamo. Per cui c'è, cioè, secondo me, la politica è entrata un po' a gamba tesa, diciamo, rispetto a quello che erano i valori resistenziali, perché vengono, come posso dire, fatti propri da delle persone che non hanno veramente quell'interesse lì, hanno degli antiinteressi e la usano a scopo, diciamo, per scopi diversi. Poi dopo, la resistenza in sé, io sono il primo a dire che ha liberato l'Italia, ha ridato la libertà agli italiani, mio padre anche lui ha rischiato di essere rastrellato perché due sancesaresi che andavano a letto con i nazisti avevano detto dove era nascosto. All'ammasso Canapa un partigiano amico di mio padre, che era stato quel giorno lì, compiva gli anni, aveva sentito praticamente che sarebbe stato rastrellato in quella sera lì, lo avvertì e salvò le penne, per cui non sarei qua a parlare. Quindi diciamo che un po' la storia la so di quello che è stato e dei patimenti che ci sono stati, come per esempio mi sono abbastanza informato sul discorso che aveva mandato per mail Rosi di sto Pallotti. Io ho un documento della Camera dei Deputati del 1949 dove Pallotti viene descritto come uno che è Beh, io ce l'ho qua, è la Camera dei Deputati, questo qua. No, beh, dove questo qua risultava, dalle testimonianze, un torturatore di partigiani che gli iniettava la benzina e poi gli dava fuoco. Va bene, no, c'è scritto, cioè io l'ho letto, se vuoi te lo giro il documento. Detto questo, per cui, va bene, mio padre mi aveva anche spiegato che quando i partigiani avevano fatto 2 o 3 incursioni per giustiziarlo, lui si faceva scudo dei figli e della moglie, quindi sì. È stata una situazione abbastanza pesata anche quella. Io sì, è un po' melmosa. Detto questo, io non posso che dire che ho presenziato l'80esimo per il discorso lì del cibo rinnovato, sono venuto, ho ascoltato i vari discorsi. Diciamo che i valori della resistenza sono in me, chi rappresenta adesso i valori della resistenza non è assolutamente in me. Ad ogni modo voterò sicuramente positivamente per questa mozione, perché cioè, va da sé.
Grazie consigliere Fabbri.
Volevo fare una considerazione dietro, dopo aver ascoltato con attenzione l'intervento che ha fatto il consigliere Rosi. Io credo che nessuno qui, fra quelli che sono presenti e in generale nello spirito del 25 aprile, ci sia qualcuno che non riconosca il ruolo che hanno avuto gli alleati all'interno ovviamente della guerra, eccetera. Però credo che bisogna avere però anche l'onestà intellettuale, qui mi rivolgo al consigliere Rosi, di riconoscere che, peraltro apro un inciso, è talmente riconosciuto che è stato riconosciuto anche dagli alleati che scaricavano le armi per armare i partigiani, perché non è che i partigiani avevano delle armi fornite dai fascisti, ovviamente avevano delle armi che venivano paracadutate dagli alleati. E quello che però credo che bisogna onestamente riconoscere è che se, quando è finita la Seconda Guerra Mondiale, l'Italia ha potuto sedersi al tavolo delle trattative che hanno regolato il dopoguerra, è stato grazie al fatto che una parte degli italiani si erano rivoltati al fascismo, perché la situazione della Germania è stata molto diversa e la Germania stessa è stata trattata dagli alleati in maniera molto diversa, per non parlare di quello che è successo al Giappone, che era il terzo alleato nel famoso patto di ferro. Quindi credo che ci voglia da parte di tutti l'onestà intellettuale di guardare le cose tutte insieme. Credo che nessuno oggi sostenga che gli alleati, cioè queste sono robe che secondo me non esistano più. Come credo, mi permetto solo un commento sull'intervento del consigliere Zanoli, ed è sul fatto che io non sono assolutamente convinta, ma lo dimostrano, non le credo le mie parole, ma tutto quello che si vede, che la resistenza sia un patrimonio della sinistra italiana. Cioè credo che da tutte le parti e anche da tutti gli esponenti della sinistra italiana sia stato riconosciuto che ci sono state figure che sono gli anarchici, è stato citato anche negli interventi precedenti, cattolici, e addirittura dei monarchici c'erano, quindi credo che questo sia... E chiudo il discorso dicendo che il Presidente della Repubblica, che non credo assolutamente che abbia una storia di sinistra, quando parla della resistenza credo che la rappresenti bene, quindi credo che non sia un patrimonio di una sola parte e quindi che ci si possa riconoscere tutti in questo.
Ringrazio il Vice Sindaco. Ci sono altri interventi? Cappelli, prego.
Buonasera a tutti. Io volevo condividere con voi un piccolo pensiero. Condivido quello che ha detto il Vice Sindaco sul fatto che nessuno nega la storia, quindi l'azione degli alleati è stata molto importante, ma non dobbiamo dimenticare il territorio che rappresentiamo e le persone che hanno fatto la differenza. Perché se per gli uomini la scelta di diventare partigiano poteva anche essere proprio obbligata, perché sennò l'alternativa era quella di arruolarsi nell'esercito, quindi un esercito fascista, cioè per le donne invece la scelta è stata volontaria. Per le partigiane in particolare, cioè erano, si parlavano di staffette, stabilivano i collegamenti tra le bande partigiane e il centro abitato. Il ruolo della donna come staffetta è tutt'altro che marginale, aveva un rischio altissimo, non era un ruolo di gruppo, quindi non avevi una squadra a proteggerti, ma agivi pure in solitaria. In più ricoprivano, si sono ridisegnate queste donne, hanno ricoperto tutti i ruoli che servivano nel periodo del tempo, da staffette, da portaordini, infermiere, sarte e procuratrici di cibo e alimenti. Si sono andata alla stampa, diffondevano la stampa clandestina, trasportavano cartucce esplosivi nella borsa della spesa, sono state coloro che hanno guidato gli scioperi nelle fabbriche per fare in modo di coinvolgere quanta più gente possibile, era il loro, la loro azione di comunicazione. Purtroppo erano anche coloro che ricomponevano i corpi e li preparavano alla sepoltura. E solo alla fine un certo numero di donne imbraccia le armi e ha ottenuto i riconoscimenti che merita, che noi tutti sappiamo. Non mi dilungo nel ricordare i personaggi femminili del tempo che sono stati ampiamente e giustamente ricordati in questi giorni. Penso però che al netto degli alleati, Modena e Bologna sono state le aree che nel dopoguerra hanno permesso alle donne di sfilare in piazza al fianco degli uomini come partigiane, quando in gran parte del nord Italia era comunque vietato perché c'era ancora una visione retrograda della donna stessa. Pensate a cosa ho voluto dire e cosa vuol dire ricordare alle generazioni attuali anche il fatto. Io però quando voi avete parlato sono stata in silenzio. Ok, grazie. In Emilia-Romagna, rispetto alle altre regioni, c'è stato il modello di emancipazione emiliana. Quindi tutto questo non è scontato, tutte queste sono cose che sono accadute qua, sono accadute nei nostri territori e che hanno stabilito anche l'inizio di un cambiamento storico molto importante, che è quello dell'emancipazione femminile. Detto questo, se oggi noi sediamo e abbiamo ai banchi del Consiglio Comunale di San Cesare sul Panaro, se uomini e donne siedono in questa sede, è merito della liberazione, della lotta di tutti, perché se fosse andata al contrario non siamo tutti così sicuri che sarebbe stato così. Grazie, ho finito.
Grazie al consigliere Cappelli, ci sono altri interventi? Secondo giro?
Prego. Sì, brevissimo.
Velocissimo, dopo andiamo a parlare.
Io voglio solo puntualizzare una cosa, essere antifascisti non è una questione di pedigree, non è che si fa a gara, io sono più antifascista di te. L'antifascismo e tutto ciò che ne consegue è una posizione politica, una filosofia di vita, non è il mio sangue è più rosso del tuo e più partigiano del tuo, anche perché faccio un esempio, porto un mio esempio personale, mio nonno, che alcuni magari conoscono, Ezio, non è mai stato un partigiano, anzi era un repubblichino, era dall'altra parte, diciamo, però cosa succede? Quando c'è stata la liberazione, ha abbracciato quello che erano gli ideali che hanno fondato il nostro Stato e hanno portato la nazione a ciò che è ora, e che ha scritto quel bellissimo documento a cui tutti noi facciamo affidamento, che è la Costituzione. Quindi è un processo, si può superare il fatto di avere delle idee sbagliate, quindi non è che chi cambia idea o non ha sempre militato da una parte e più antifascista di altri. Poi come dice giustamente, ha ribadito la vice sindaco, nessuno mette in dubbio quella che è la storia. Se non ci fossero stati gli alleati probabilmente avremmo ancora i fascisti al governo, oppure parleremmo il tedesco. Quindi nessuno mette in dubbio questo.
Grazie Melli. Altri?
Zanoli, prego.
Semplicemente per puntualizzare che molti di quelli che erano neri fino al 45 sono diventati rossi dopo, ma per opportunismo.
Grazie consigliere. Altri?
Faccio un breve intervento.
Piccinini, prego.
Sì. Posso? No. Faccio veloce, Rosa, lo sai che ti do stasera, io ti do la priorità. No, sarò veloce. Sono 80 anni che sento appunto le celebrazioni della Resistenza sempre, diciamo, in direzione univoca, cioè sono, come dire, ricordiamo quello che è successo in quegli anni, 80 anni, adesso 80 anni fa, l'anno scorso 79 anni fa o 78 anni fa, eccetera, eccetera. Io ho sempre detto in questi miei brevi interventi, quando, perché tutti gli anni arrivava ovviamente la mozione della Resistenza, io ho sempre detto che preferirei un po' universalizzare, un linguaggio più universale. Come ha detto giustamente la Fabbri, non era solo di sinistra, insomma, allora c'era una resistenza, c'era un resistere che è un resistere contro il fascismo, il nazismo. Poi vabbè, io quando sento, se non ci fosse stato questo, adesso mai se, punto. Probabilmente, adesso io non parlo coi se. Io vorrei un attimo, ripeto, universalizzare il discorso, cioè, ok, allora si lottava contro il fascismo e il nazismo. Come ha detto Mattarella, insegniamo a resistere oggi. Insomma, prima Lollo ci ha proposto un ordine del giorno di un salario minimo, perché ci sono dei salari a 3 euro, ho sentito parlare di salari a 3 euro al mese. Qui no, parliamo dei partigiani. No, cioè, sono forme di resistenza anche queste. Io ho sempre detto, ok, rievochiamo quello che è successo quegli anni, quei nomi, perché non succedano più, perché cosa è diventato? Il simbolo della barbarie, della violenza, dell'arroganza. Ma se noi lo facciamo una lotta contro la barbarie, la violenza, l'arroganza, in quel caso l'uccisione, le torture, beh, ci sono anche, diciamo, torture che non sono solo fisiche, che magari ci sono attualmente, noi non sappiamo, e c'è chi non sa resistere perché non sa neanche, non gli è mai stato insegnato, e non è bastato l'esempio dei martiri, perché magari può non bastare. Cioè, arriviamo a non dover, diciamo, scoprire forme di resistenza che nulla hanno a che vedere con quella, cioè cerchiamo di non dover sempre resistere, cioè cerchiamo di creare quelle condizioni per cui della resistenza non c'è bisogno, purtroppo invece ce n'è bisogno, perché ripeto, prendo l'esempio dell'ordine del giorno che ha presentato lui. Quindi la resistenza non è univoca, sono pienamente d'accordo, non è solo di sinistra, può avvenire tutti i giorni, anche attualmente, e sinceramente rifiuto il discorso, se non succedeva quello, non lo so, se non succede. Chi ci ha liberati, i partigiani e gli americani? Ma non mi interessa. Mi interessa quello che deve accadere oggi, che deve accadere per le future generazioni. E non è nemmeno detto che l'esempio sia preso da che queste future generazioni prendano l'esempio dalla resistenza, da quello che è stato in quei 80 anni fa. Non possiamo nemmeno chiederglielo. Magari avranno loro forme di resistenza, ed è giusto così. Punto. Poi, io ho visto il 25 aprile della sera, come San Cesaro, c'è di bello che vedi l'autostrada, no? E vedi il rientro. Io la sera del 25 aprile ho visto una marea di macchine ad entrare in direzione mare. Beh, la gente il 25 aprile va anche al mare, ritorna a casa, la prende come un giorno di festa. C'è qualcosa di male? Io ho visto una marea di macchine. Non va bene? Indigna? Punto.
Grazie. Consigliere? Altri? Rosi.
Di casino, ma... Allora, che tutti sappiano del contributo determinati degli alleati, però non l'avete scritto, ma non è una svista. Volutamente ci vuole, così detto, Kant, io direi, va bene, è lo stesso. Mettiamoci anche. Allora, questa sera vogliono per la terza volta Luciano e Maria Luisa, di 14 e 12 anni. Nel 100° anniversario, possibilmente, cercherò di essere presente per poter vedere un mazzo di fiori sulla loro tomba. Visto che c'è anche presente un ex capogruppo, vorrei ricordarvi che noi abbiamo 8 partigiani di casa nostra, che sono là, su quella lapide e sotto il portico, però sono un po' nell'oblio, se dimenticate, non avviate nessuna richiesta, non avviate nessuna ricerca storica, nessuna biografia, vabbè, siamo esterofili, preferiamo le cose fuori, va bene. Io volevo dire, semplicemente, nei 4 minuti ci chiediamo, adesso credo che sia questo, allora, ci chiediamo per quale motivo il volumetto La memoria e la giustizia, il caso Schiffman, cronaca di un eccidio e relativo CD-ROM, che è qua di dietro, che di cui ce ne sono casse qua in villa, in biblioteca, negli anfratti là, sia stato tolto dalla consultazione e dalla circolazione, considerato che la Procura Militare della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia, pagina 28 della relazione di consulenza tecnica sui fatti commessi a San Cesario il 14 dicembre 1944, ricordo a tutti che il 14 dicembre 1944 è una data presunta, perché nessuno sa quando sia morta, quando si sia verificato veramente il fatto, indica che nel proseguimento delle indagini ulteriori elementi utili potrebbero essere ricavati estendendo la ricerca dei documenti all'archivio comunale di San Cesario sul Panaro, e molta importanza avrebbe anche il reperimento, possibile sono morti, di due dei testimoni chiave del procedimento, cioè Gelati Aldo e Barone Olivieri, che sapevano tutto. Questo non lo dico io, ma è la sentenza di Tribunale La Spezia. Ragion per cui vi chiedo, perché cioè io lo so, lo sappiamo, però vi chiedo perché questo volume, edito dal Comune di San Cesario e dal Comune di Castelfranco, presentato ufficialmente alla presenza e voluto dell'autrice, alla presenza del Presidente dell'Istituto Storico, c'era il sindaco uscente e il sindaco entrante, a un certo punto non c'è, però voglio far presente che Stefano Ferrari, che era un redattore della Gazzetta di Modena, che conoscevo bene, al quale chiesi, ma come mai c'è legato questo? Ma qualcuno l'ha letto? Mi disse, no, non l'ha letto nessuno. Quando ci sono tutti i documenti d'archivio, come è scritto detto al libro, che i sindaci hanno chiesto che tutti i documenti su questo tragico avvenimento fossero tutti copiati e trascritti, però non li ha letti nessuno, e raccontano una storia diversa, raccontano, però sono stati, cioè questo libro, non so, così dice il nostro sindaco, che è molto liberale, di cui non abbiamo mai parlato di queste cose, però questo qua ne abbiamo casse, perché le ha pagate il Comune di San Cesario e quelli di Castelfranco. Vedo questo. Alla COP è sempre il primo posto, ma il primo posto in Italia, dappertutto, è sempre il primo posto, però c'è sempre un però, perché io vorrei dire, adesso spero di dire, considerato che la ricerca storica deve reggersi su basi documentali e archivistiche certe, cioè prive di ipotesi esplicative ideologiche o immaginarie, e questo è lo scopo di tramandare un lavoro basato su un rigoroso accertamento dei fatti che si qualifichi come verità storica. Allora, con onore, l'ho già detto 4-5 volte, rispetto, riconoscenza, umana pietà verso chi perse la vita in quel tragico frangente, chiediamo comunque che un documento rigorosamente storico, scientifico, che vada a certificare, implementare e correggere tutto quanto viene oggi raccontato, sia tramandato in modo particolare agli studenti di ogni ordine e grado dell'Istituto Pacinotti, che promuove, del Comune che promuove, e di tutte le altre scuole, comunque con anche l'Istituto di Modena, il Venturi, ma anche ai laureandi e agli insegnanti. Perché è una storia terribile, scritta qua, dove c'è lo squartamento di Gabriella per estrarre il feto del presunto nascituro senza alcun intervento di medico incubatrice, cioè c'è una cosa fantasiosa, la prospettata adozione del feto da parte dell'ufficiale tedesco, che dovrebbe essere una femmina, qui la motivazione pare di un presunto figlio, qua adesso c'è una domanda lo devo dire, non ce li ho ancora i tempi. C'è una domanda al Presidente della Repubblica che io confutai il giorno in cui mi avete accusato di revisionismo storico, ma me ne frega niente, il giorno in cui abbiamo tolto la cittadinanza a Mussolini senza fare una seduta speritica, e l'abbiamo detto così, non so se, lo ha saputo. Comunque c'è una richiesta di modificare quello che è stato stabilito 48 anni fa, perché il tema di base di questo libro dice che l'ufficiale tedesco probabilmente avrebbe potuto adottare questo bambino estratto dal corpo di Gabriella, anche perché Schipman ha una figlia e potrebbe essere la sorella. La verità scritta dall'autrice: la mamma di Gabriella non perdonerà mai il marito della figlia e non gli permise mai più di salire in casa sua, accusando della morte di Gabriella per non essersi presentato come richiesto. Un uomo, il marito di Gabriella, che lascia morire la moglie al suo posto, condannato per la sua appartenenza alla banda Bottazzi, che gli costò 2 anni di galera, unico ad uscire grazie a Terracini, un uomo che venne radiato dal PC e tolta la tessera. Perché? Lo chiedo a voi. Un uomo che non dichiara al comando alleato e al comando dei carabinieri che sua moglie è incinta.
Chiudiamo, per favore, scusa. Ho già il doppio del tempo.
Vi danno fastidio queste cose, ma finché sono in modo continuerò a dire: tutti i documenti d'archivio del comune di San Cesario e di Castelfranco inseriti in questo CD di cui avete paura di rimettere, che avete paura di rimettere fuori. Ho finito.
Grazie.
Prego.
Provo a dare due considerazioni anch'io su questo ordine del giorno, perché chiaramente non è che non ho condiviso alcuni interventi, non ho condiviso l'approccio che si è tenuto rispetto al tema, perché è qui che stiamo discutendo. Io non voglio confutare ricerche storiche, ci mancherebbe, peraltro l'archivio storico comunale, dai cui documenti sono pescati, è a disposizione degli studiosi. Quando ci fanno richieste di consultare l'archivio, io neanche vado a chiedere cosa vanno a consultare, loro consultano, fanno, e come è giusto che sia, perché sono fonti storiche. Vi chiedo solo un invito, che è quello a provare a spersonalizzare il ragionamento, cioè la base di tutto quello che è stato cercato di fare, che è stato anche la base dell'organizzazione delle manifestazioni che noi abbiamo fatto, è stato quello di cercare di ribadire ancora una volta quello che è stato il moto da cui si è generato l'elemento fondativo dello Stato in cui noi abitiamo oggi, che, senza citare frasi celebri, avrà tutti i suoi difetti, ma sicuramente ha grandi pregi, come quello di riconoscersi nei valori di un ordinamento democratico e nell'aver, fino a prova contraria, visto che i fatti non ci smentiscono, garantito alle generazioni successive 80 anni di pace, e noi ci auguriamo che siano anche di più. Rispetto a questo, io vi rileggo, vi chiedo scusa per la ripetizione, quello che ho detto il 26 aprile, quando abbiamo inaugurato il monumento, perché penso che sintetizzi molto bene quello che è stato l'invito a riconoscersi tutti in quello che è stato il movimento di liberazione, largamente inteso ovviamente. Questa frase l'ho trovata su su un articolo online, e dice: l'antifascismo in Italia non è solo un'opinione fra le tante, ma è il fondamento simbolico della religione civile istituita con la Repubblica, un insieme di valori condivisi che definisce l'identità collettiva della nostra nazione e il confine tra ciò che è dentro e fuori dalla nostra comunità democratica. Quello che è stato questa frase, secondo me, sentenzia molto bene è questo, cioè che la guerra di liberazione è stato il processo storico attraverso il quale il nostro Stato ha preso forma e attraverso il quale abbiamo potuto definire i confini dell'attuale Stato democratico. Questo che credo che sia il valore nel quale noi ci dobbiamo riconoscere, un valore che è al di là delle posizioni che ciascuno di voi oggi ha, e anche, mi dispiace, di episodi da qualsiasi parte oggi si cerca di tirare la giacchetta. Il consigliere Zanoli ha citato l'episodio di contestazione rispetto a un'associazione che ha contestato quello, ma lo stesso consigliere Zanoli era presente, e lo ringrazio, lui e l'altra consigliere che non è presente, è consigliera Ludovica Boni, erano presenti insieme ad altri consiglieri della maggioranza alle celebrazioni. Non mi pare ci siano stati processi, nessuno gli ha detto di allontanarsi, non mi pare che nessuno abbia mandato via nessuno, è stato anzi un modo per festeggiare tutti insieme un momento nel quale ci si riconosce. La resistenza non sta nelle parole in cui dico io, sta in quello in cui vi riconoscete voi, e chiunque è presente in quei momenti istituzionali si riconosce a prescindere dal nome che porta sulla targhetta, dal nome della lista, dalla tessera che è in tasca, sia essa di un partito o della COP o del Decathlon. Cioè non è questo il senso. Su questo noi abbiamo cercato di lavorare con le celebrazioni del 26 aprile e con il lavoro che viene fatto. C'è chi naturalmente utilizza, io questo non lo condivido, degli elementi che secondo me sono pretestuosi e sono, come dire, personalizzazioni per cercare di anteporre, no, una visione diversa rispetto al quadro che è stato il processo democratico che è scaturito da quella fase. È legittimo, io personalmente non lo condivido, ma cesserà, perché ogni anno che passa più forte è il percorso di legittimazione democratica che è venuto avanti, il processo di pace che ne è scaturito, e prima o poi ci arriveremo a una memoria collettiva. Quindi vale la pena, e per quanto mi sarà possibile farlo, continuare sul tema delle celebrazioni. Sono contento che siano aperte più forze politiche, a più sensibilità e a più quello, perché tanto se non è oggi sarà domani, se non è domani sarà dopodomani, ma arriveremo prima o poi a un tema di memoria condivisa, perché è in questo perimetro democratico che noi ci riconosciamo. E anche il dibattito di stasera è un dibattito che prende le sponde da quell'intervento qua, siano essi stati persone appartenenti alle forze politiche o purtroppo che non hanno fatto neanche in tempo, come è stato il caso, mi viene l'esempio dei martiri del Teoli, talmente giovani neanche da avere un'idea politica, perché non hanno fatto in tempo a farsela. Quindi su questo credo che va fatto. Metto in approvazione il punto all'ordine del giorno numero 7, che è l'ordine del giorno presentato al gruppo consigliare insieme per San Cesare d'oggetto 25 aprile 2025, 80° anniversario della liberazione. Chiedo che è favorevole. Contrari? Astenuti? Un contrario, un astenuto. Grazie. Passiamo al punto 8, che è l'interrogazione presentata dal gruppo consigliare Centrodestra per la Rinascita ad oggetto problematiche causate dal superamento della soglia di rumore in via Martiri Artioli. Prego, scusate.
Avete già letto il titolo dell'interrogazione?
Sì, ho già letto il titolo.
Siamo di chiedere se l'amministrazione fosse già a conoscenza dei problemi, del problema livelli di rumore in via Martiri Artioli, quali interventi intende fare l'amministrazione per arginare la problematica, con quali modalità e tempistiche, nel caso l'amministrazione abbia già previsto interventi volti ad arginare la problematica, se ne può fornire la documentazione relativa.
Grazie, procedo alla risposta all'interrogazione. Sì, ma ho già avvisato. Sì, sì. Punto numero uno. L'amministrazione era già a conoscenza del problema livelli di rumore in via Marti Adriatoli, in quanto in data 25 settembre 2023, con protocollo numero 13456, era pervenuta da parte di ARPAE una nota relativa ad una segnalazione del 28 giugno 2023 che si riferiva al polo 9 via Graziosi. Pertanto, con nota del 3 ottobre 2023, il Comune di San Cesario ha chiesto ad ARPAE di procedere al controllo delle matrici ambientali. Si può quindi confermare che il controllo acustico effettuato sul tratto stradale di via Martiri Arteoli è stato promosso e concordato dall'amministrazione comunale all'ente di controllo ARPAE. Parimenti, il Comune è stato successivamente informato dell'esito di tali controlli. 2. Per rispondere a quanto sollecitato da ARPAE, l'amministrazione ha già messo in campo i primi interventi, già realizzati, e in particolare la riduzione della velocità nel tratto compreso tra il civico 1128 e il civico 1435 da 70 km orari a 60 km orari, per il quale è stata emanata l'ordinanza numero 23 del 17 aprile 2025, con conseguente installazione della segnaletica verticale di limite ai 60 km orari. Successivamente e preventivamente sono stati effettuati nel solo anno 2025 numero 7 posti di controllo, che hanno portato al controllo di 35 veicoli ed accertate 15 violazioni del codice della strada. Sono inoltre previsti questi ulteriori interventi che saranno realizzati a breve. Riduzione della carreggiata mediante segnaletica orizzontale, zebratura, ai fini di un'ulteriore riduzione della velocità di transito dei veicoli e istituzione di un apposito attraversamento pedonale per garantire un transito più sicuro da un margine all'altro della carreggiata. Finisco, tanto si sente. 3. La documentazione relativa agli interventi sopra descritti è disponibile sul sito comunale e può essere richiesta ai consiglieri e ai rispettivi settori competenti. Ok, grazie. Passo al punto all'ordine del giorno numero 9. L'interrogazione presentata al gruppo consigliare centrodestra per la rinascita ad oggetto inaugurata la nuova sezione dell'infanzia alla scuola paritaria Sacro Cuore Zuffi, chi frequenta una marcia in più. Prego.
Anche qua faccio solo la parte di cosa chiedo. Secondo il sindaco Zuffi, una famiglia che iscrive i propri figli al nido dell'infanzia è una famiglia con una marcia in più rispetto a un'altra che decida di non iscriverli? Sia in caso di risposta negativa che affermativa, specificare i motivi. Secondo il sindaco Zuffi, un bambino frequentante il nido dell'infanzia è un bambino con una marcia in più rispetto a un altro non iscritto? Sia in caso di risposta negativa che affermativa, specificare i motivi. Secondo il sindaco Zuffi, il nido dell'infanzia garantisce ai bambini un'educazione con una marcia in più rispetto a quella che possono fornire le famiglie che decidono di non iscriverlo a tale servizio, sia in caso di risposta negativa che affermativa di specificare i motivi. Se il sindaco Zuffi, vista la veste di primo cittadino, sia convinto di aver rilasciato delle affermazioni opportune, oppure se non sia invece il caso di scusarsi con la cittadinanza partendo dalle famiglie colpite dalle sue affermazioni. Se il Comune abbia stanziato dei fondi per il nuovo nido dell'infanzia Sacro Cuore, in caso di risposta affermativa di fornirci il riscontro dettagliato, di illustrarci tutto l'iter autorizzativo sui controlli effettuati e da chi in merito alla corrispondenza delle normative in merito a locali, mense, eccetera, riguardanti il nuovo nido dell'infanzia Sacro Cuore.
Procedo alla lettura della risposta al punto 9. Parto dalla risposta agli unici due quesiti che possono essere in qualche modo attinenti alla discussione di un Consiglio Comunale, cioè gli ultimi due citati in questo testo. Il Comune di San Cesare sul Panaro non ha stanziato fondi per il nuovo nido Sacro Cuore, dal momento che ha in essere da molti anni con la scuola paritaria una convenzione che ha come obiettivo il sostegno all'offerta scolastica promossa da questa realtà educativa. Tale convenzione è in scadenza e a breve inizieranno le interlocuzioni per il rinnovo. Rispetto invece alle autorizzazioni, il Servizio Istruzione dell'Unione del Sorbara ha gestito l'iter di autorizzazione al funzionamento, verificando la sussistenza dei requisiti che la legge impone per l'erogazione del servizio di scuola dell'infanzia 03. Precisato tutto questo, mi limito solo a qualche considerazione invece sui primi quattro quesiti, che sono privi di qualsiasi finalità pubblica istituzionale e hanno il solo scopo di montare ad arte una polemica che non esiste e che oggettivamente si fa anche fatica a inventarsi. In primo luogo, perché le mie affermazioni erano tese a ribadire l'importanza, anche educativa, di un servizio come quello delle scuole dell'infanzia. Senza dilungarmi in una lista di citazioni e fonti, sono numerosi gli studi che dimostrano i benefici della scuola dell'infanzia nel percorso di apprendimento e di autonomia dei bambini. Basta una rapida ricerca in rete per rendersi conto della sconfinata letteratura a sostegno di questa tesi e di come negli anni siano stati misurati i benefici di un'istruzione di qualità già nella fascia 0-3. Le mie parole erano e sono volte unicamente a ribadire questo concetto, che peraltro sta alla base delle motivazioni per cui le istituzioni italiane, di ogni ordine e grado, di ogni colore politico, si stanno da anni prodigando per aumentare l'offerta di questo servizio su tutto il territorio nazionale. La recente esperienza del PNRR lo dimostra in modo lampante. E visto che si parla di bambini, non voglio allargare lo sguardo alla famiglia nel suo complesso, perché parlare di servizi dell'infanzia significa ovviamente parlare anche di welfare familiare e di sostegno all'occupazione femminile. Trovo quindi assurdo nel 2025 dover ancora spiegare quali benefici comporta questo ordine di scuole per i bambini e le loro famiglie. Certo, non ignoro che esistono pochi, anche studi che mettono in dubbio tutto questo e addirittura sempre pochi che sostengono che il nido sia dannoso. Io non credo, ma se c'è qualcuno in questo Consiglio che la pensa così, mi aspetto per coerenza che ci chieda di chiudere questo servizio. Se poi anche tutto questo non bastasse a inquadrare correttamente le mie parole e dovessi dare credito alle richieste di questa interrogazione, allora faccio presente che sarebbe, credo, il primo caso di autodiscriminazione e conseguente di autoscuse, considerato che io sono membro di una famiglia che ha scelto di non mandare il proprio figlio al nido e padre di un figlio che non ha frequentato la scuola dell'infanzia. Lo dico solo alla fine, anche se sarebbe bastato solo questo per far perdere di ogni fondamento logico l'accusa formulata in questa interrogazione. Come non credo che la mia sia una famiglia di serie B, allo stesso modo credo che questo Consiglio non meriti polemiche di serie Z.
No, polemiche di serie Z, scusa, se te dici che c'è una marcia più, poi te non glieli mandi, cioè è un controsenso, proprio plastico,
Soddisfatto?
No, stavo dicendo che non sono assolutamente soddisfatto della risposta e ti stavo anche motivando il perché. Cioè, addirittura mi viene a dire così, ma veramente, è una fila da sua. Dici che io faccio problemi di serie Z, tu mi dai risposta di serie A che Z.
Passo al punto all'ordine del giorno numero 10, interrogazione presentata al gruppo consigliare Centrodestra per la Rinascita ad oggetto situazione ambientale all'interno del polo sportivo di Via Ghiarelli. Prego.
Ecco, questa la leggo tutta. Premesso che in Via Ghiarelli numero 324 a San Cesare sul Panaro, ricavato in una ex cava di ghiaia, presente un polo sportivo di proprietà comunale, considerato che quest'area ha sempre registrato, anche in passato, la presenza di un laghetto di ridotte proporzioni, da quando sono stati ultimati i lavori di costruzione della nuova tangenziale, tuttavia, questo fenomeno si è notevolmente acuito e da qualche mese si stanno formando veri e propri acquitrini, poi avevo portato le foto, con risultati che ben si possono immaginare in vista della stagione estiva. Tali paludi, in una zona così frequentata come un centro sportivo, potrebbero rivelarsi molto pericolosi, soprattutto per la proliferazione di zanzare e altri insetti potenzialmente dannosi per la salute umana. Visto come questa nuova problematica si vada a sommare a quella nota da anni riguardante il forte inquinamento dell'aria, confermato da diverse campagne di monitoraggio susseguitesi dal 2016 in avanti, sottolineato che con il termine principio di precauzione o principio precauzionale si intende una politica di condotta cautelativa per quanto riguarda decisioni politiche ed economiche sulla gestione delle questioni scientificamente controverse, poniamo quindi le seguenti interrogazioni. Se il Comune abbia individuato la causa di tale fenomeno e in caso di risposta affermativa di riscriversela, specificando se siano anche state individuate responsabilità o nel caso di che genere, da parte di chi? Se il Comune abbia individuato la soluzione a tale fenomeno e in caso di risposta affermativa di illustrare nel dettaglio se sia ritenuta definitiva le tempistiche, la parte tecnica e quella di totale spesa per le casse comunali, se le strutture sportive come il Padel Pro e la nuova palestra siano state nel recente passato interessate da allagamento e infiltrazioni d'acqua, in caso di risposta affermativa di specificare nel dettaglio per quali motivi, in quante occasioni, l'eventuale entità dei danni e inoltre se il Comune sia tenuto o meno a pagarli. Se l'amministrazione di San Cesario creda nella validità dell'applicazione del principio di precauzione, soprattutto in temi che riguardano ambiente e salute delle persone, con particolare riguardo verso i minori, che dovrebbero ricevere la maggiore tutela possibile dalle istituzioni, se l'amministrazione ritenga il polo sportivo di Via Ghiarelli un luogo salubre dove mandare i propri giovani a fare sport in totale sicurezza e, in caso di risposta affermativa, di specificarne le ragioni.
Grazie consigliere, procedo alla risposta dei quesiti. 1. La causa dei ristagni presenti al centro sportivo è da imputarsi ad acque meteoriche in accumulo. In particolare, dopo gli eventi di pioggia eccezionale di ottobre 2024, che hanno determinato un sovraccarico del reticolo idrico secondario in zona Piumazzo, è presumibile, per le tracce rilevate nei terreni, che parte delle acque si sia accumulata nella zona del centro sportivo, la cui superficie giace al di sotto del piano campagna. Negli eventi di pioggia successivi abbiamo assistito ad aumenti del livello di accumulo, ma mai nelle medesime proporzioni. Si può quindi concludere che la causa sia da imputarsi sia ai fenomeni eccezionali citati, sia al sistema di scolo delle acque che favorisce un accumulo nelle medesime zone. 2. Al momento sono al vaglio alcune soluzioni, fra cui un intervento sul sistema di scarico della nuova circonvallazione che, secondo i tecnici comunali e provinciali, può contribuire a ridurre il sovraccarico idrico nell'area durante gli eventi meteorologici. Una volta ultimato questo intervento, al momento allo studio, si valuterà se intervenire per velocizzare lo smaltimento delle acque in eccesso al fine di limitare i disagi dovuti al ristagno delle acque. 3. Ad oggi nessuna delle strutture del centro sportivo è stata interessata da allagamenti o danni. 4. L'amministrazione comunale ritiene valido il principio di precauzione, ma non ravvede in questa circostanza le ragioni della sua applicazione. Il principio di precauzione è infatti un concetto fondamentale nel diritto ambientale e non solo, che afferma che in presenza di un'incertezza scientifica sulla possibile causazione di un danno si debbano adottare misure di prevenzione anche se non ancora provata la relazione causa-effetto. Circostanziando tale principio la situazione del centro sportivo, non si trova alcuna situazione di incertezza scientifica sulle cause di un possibile problema ambientale e nemmeno, se vogliamo dirla tutta, un problema legato alla salute pubblica, emissione di elementi nocivi o altro, se non per il possibile aumento nella proliferazione di insetti, che di per sé non rappresenta tuttavia un problema ambientale.
Di certo, come specificato ai punti precedenti, si cercherà di fare quanto possibile per limitare al minimo i disagi comunque dovuti alla situazione. 5. L'amministrazione comunale ritiene che il centro sportivo sia salubre nella misura in cui sono ritenute salubri le altre parti del nostro territorio. Le rilevazioni ambientali finanziate dal Comune nel corso degli anni hanno evidenziato una situazione in linea con quanto rilevato nelle altre zone di San Cesario e allargando la prospettiva in linea anche con quanto mediamente rilevato nei centri urbani del bacino padano, dove quotidianamente si svolgono tutte le attività umane, compresa la pratica sportiva. Conoscendo la situazione del bacino padano, si può quindi affermare che il centro sportivo sia afflitto dai medesimi problemi ambientali che affliggono i centri urbani padani, senza che vi sia un aggravio significativo in quella zona rispetto alle altre. Precisato questo, nemmeno la nostra amministrazione comunale ha tenuto un atteggiamento passivo, promuovendo invece interventi di mitigazione, in particolare nei confronti del tratto autostradale. Interventi come le dune alberate o il bosco urbano, che hanno l'obiettivo di migliorare la qualità dell'aria del centro sportivo al pari delle altre zone del centro urbano di San Cesario. Ho concluso, prego.
Beh, non posso essere assolutamente d'accordo con la risposta. Ricordo che in quella zona di San Cesario c'è anche il problema della Siberco, e in più adesso si è aggiunto, diciamo, la nuova circonvallazione, in più c'è l'escavazione di Cavagherella, quindi non è proprio come tutti i posti che ci sono a San Cesario, ma è un concentrato assurdo di inquinati.
No, questa affermazione non trova riscontro nei dati che sono possibili da scaricare, che mi sono riletto oggi all'interno del sito. Se le future valutazioni muteranno lo scenario, faremo a vedere. Per le rilevazioni dei dati disponibili vi invito ad andare a rileggerli. Punto all'ordine del giorno numero 11, interrogazione presentata dal gruppo consigliare Centrodestra per la Rinascita ad oggetto presunta problematica di deiezione canine e ratti in corso libertà. Prego consigliere per illustrazione.
Qua leggo solo le domande. Se l'amministrazione sia corrente della situazione segnalata, cosa intende fare l'amministrazione?
L'amministrazione comunale è al corrente della situazione segnalata, al punto che da diversi anni quella zona è oggetto di campagne di sensibilizzazione che incoraggiano il rispetto dell'ambiente e del decoro urbano. Anche i bambini della scuola materna Sacro Cuore hanno esposto in passato cartelli volti alla sensibilizzazione dei cittadini, a rispetto e alla pulizia della strada. Il problema si è in parte ridotto, ma non del tutto risolto, e ancora oggi la presenza delle deiezioni in quella zona è mediamente più frequente rispetto al resto del centro urbano. L'amministrazione comunale ritiene che il fenomeno non sia dovuto a carenze strutturali nell'area urbana o altri elementi sempre urbani che possano favorirlo. Pertanto, la causa primaria è da imputarsi invece all'incuria e alla maleducazione dei conduttori di cane che frequentano la zona. Alla luce di questo si ritiene prioritario intervenire con una nuova campagna di sensibilizzazione e si sta valutando anche l'inserimento di elementi di arredo urbano specificatamente dedicati ai padroni dei cani. Ho concluso, prego.
Sono soddisfatto della risposta.
Grazie. Passiamo al punto 12. Interrogazione presentata dal gruppo consigliare Centrodestra per la Rinascita ad oggetto presunta problematica di erosione su sponda Panaro in zona Barca. Prego per l'illustrazione.
Ah, beh, io presumo. Premesso che i cittadini ci hanno segnalato un presunto fenomeno di erosione in un tratto della sponda destra idraulica del fiume Panaro, posizionata qualche centinaio di metri a valle rispetto alla barriera selettiva Panaro, il cosiddetto pettine, considerato che a loro dire in pochi mesi sarebbero diversi i metri di sponda erosi, sottolineato che oggi, era il 10 di aprile, il sottoscritto ha eseguito un sopralluogo e prodotto alcune fotografie, che avevo allegato, e da questa attività effettivamente sembrerebbe emergere qualche possibile criticità, in quanto ormai i muraglioni sono a pochi passi dalla sponda del fiume. Visto che poco oltre ai muraglioni è presente quello che resta dell'ex polo estrattivo numero 8 e subito dopo, con via Pioppa, inizia il nucleo abitativo del paese, poniamo le seguenti interrogazioni. Se l'amministrazione sia a corrente della situazione segnalata, in caso di risposta affermativa se siano in essere interlocuzioni tra il Comune e AIPO in merito alla presunta criticità e nel caso di
aggiornare il consiglio. In caso di risposta negativa, cosa intende fare l'amministrazione?
Grazie, rispondo ai quesiti. 1. L'amministrazione comunale è a conoscenza del fenomeno che per la verità riguarda una problematica che da anni è oggetto di attenzione lungo tutta l'asta fluviale che dall'ansa del ponte di Spilamberto arriva fino quasi a Sant'Anna. D'altra parte la natura stessa del fiume è quella di erodere le rive circostanti, per cui occorre che siano messi in campo ciclicamente interventi di messa in sicurezza. 2. Come detto, le interlocuzioni con AIPO e con l'Agenzia Regionale di Protezione Civile sono costanti e la situazione nella zona barca è ben nota ai referenti regionali. Nella fattispecie di quanto citato nel testo, si è intervenuti recentemente ad una prima messa in sicurezza chiudendo il tratto della ex camionabile che corre a valle del Muraglione in corrispondenza dell'erosione segnalata. Nei mesi scorsi, più a valle di questo tratto, AIPO è intervenuta con un primo intervento di risagomatura della sponda, anch'essa oggetto di forti fenomeni erosivi. Si tratta di interventi di primo impatto che devono necessariamente essere il preludio a lavori più consistenti. Abbiamo pertanto chiesto ad AIPO di intervenire quanto prima con sistemazioni strutturali, come fatto qualche anno fa in occasione della realizzazione dei tre pettini, scusate il termine non come dire tecnico, ma sono quelle tre lingue che sono state realizzate un pochino a monte della situazione oggetto di questa interrogazione. Dicevo, la realizzazione dei tre pettini di protezione subito dopo la briglia selettiva. Il nostro auspicio è che la Regione Emilia-Romagna inserisca questi lavori fra quelli da realizzarsi nel corso della prossima estate.
Sono soddisfatto della risposta.
Punto all'ordine del giorno 13. Interrogazione presentata al gruppo consigliare Lista Civica Nuovo San Cesare ad oggetto pista ciclabile per Castelfranco Emilia. Prego, consigliere.
Mollarci. Allora, siamo a formulare le seguenti domande. Le cause ostative alla realizzazione della ciclabile di via Ghiarella e via Solimei a carico del comune di Castelfranco Emilia, perché c'erano tutta una serie di cause ostative al comune di Castelfranco Emilia, penso legate agli espropri, sono state superate, anche perché sì, parliamo della ciclabile di via, poi dopo, ma ce n'è una parte in comune di Castelfranco che non si capisce cosa sta facendo Castelfranco. Quando si presume partiranno i lavori? Quindi, se sono stati superati i problemi a carico del Comune di Castelfranco, quando si presume partiranno i lavori? Poi si parlava nella precedente legislatura di un accordo procedimentale fra i due comuni, sempre in risposta alle nostre interrogazioni, è stato siglato, cosa prevede tale accordo, per quale ragione i due comuni non intendono procedere, e questo è il punto, con la progettazione e realizzazione di un tracciato più vicino, parallelo, comunque più vicino alla Via Loda, alternativo alla ciclabile via Ghiarella e via Solimei, perché c'è stato un periodo in cui sembrava che i comuni insomma fossero orientati a fare una ciclabile come poi intendono gran parte dei cittadini, insomma, i cittadini di San Cesare con cui poi almeno ho avuto a che fare io, insomma, la ciclabile, ripeto, di via Solimei, lì ha ragione anche Rosi, è una ciclabile lontana, è una ciclabile, sì, una ciclabile di campagna. C'è bisogno di una ciclabile che colleghi Castelfranco in maniera forse anche più, insomma, più diretta, perché è diretta anche questa, però perlomeno più vicina alla strada principale, che affianchi una strada principale. D'altronde io vedo le ciclabili che collegano paese o frazioni, anche pensiamo a quella di Savignano che si collega a Vignola, insomma quella di Monteveglio, sono tutte a fianco delle strade. Quindi si può ancora ragionare su un tracciato parallelo a Via Loda, oppure ci teniamo via Solimei, che poi sì, è analoga poi, come diceva anche Rosi, a via Viazza, cioè poi dice più diretta, ma comunque sono ciclabili di campagna, cicloturismo viene quasi a pensare, ma un collegamento proprio tra San Cesare e Castelfranco per i servizi, per sicuro, insomma, forse sarebbe più opportuno una maggiore vicinanza alla Via Loda.
Allora, procedo alla lettura.
delle risposte. Punto 1. Negli ultimi due anni la revisione progettuale di cui si sono fatti carico i due comuni congiuntamente alla ditta Cilsea, attuatore dell'ambito estrattivo comunale Cava Solimei, ha permesso di superare le problematiche legate alla progettazione dell'opera in oggetto. In particolare si è cercato di mantenere la piena funzionalità dell'opera, ma minimizzando al contempo il disagio per le attività agricole impattate dalla nuova infrastruttura. Questo ha permesso di trovare un accordo definitivo per il tracciato, modificato solo per un piccolo tratto nel tratto finale, scusate la ripetizione, in territorio di Castelfranco Emilia. Fatto ciò e chiuso il percorso della revisione degli accordi ex articolo 24, il Comune di Castelfranco Emilia dovrà adottare gli atti per la conformità urbanistica e l'entrata in possesso dei terreni. I lavori potranno quindi partire dalla conclusione di questi due procedimenti amministrativi che si ritiene possano essere espletati dal Comune di Castelfranco Emilia in tempi adeguati, viste appunto le interlocuzioni sopra menzionate per superare le criticità pregresse. 2. Gli accordi procedimentali prevedono allo stato attuale che la pista ciclabile sia finanziata con le somme messe a disposizione della ditta Cilsea, questo l'abbiamo visto nell'atto precedente, come opera compensativa dell'ambito estrattivo comunale Cava Solimei. Al netto quindi delle revisioni progettuali descritte, non è mutata la struttura degli accordi intercomunali. 3. L'amministrazione comunale vuole arrivare alla conclusione del progetto della ciclabile San Cesario-Castelfranco lungo via Solimei, in quanto rappresenta, a nostro avviso, un'ottima opportunità sia in termini di convenienza economica sia in termini di semplicità progettuale. Viceversa, la ciclabile lungo via Loda presenta inevitabilmente costi elevati e complessità progettuali tali da non ritenere questa opera realizzabile in tempi brevi. Pertanto si è preferito dare attuazione immediata al progetto lungo via Solimei, che comunque rappresenta un tratto a nostro avviso funzionale, in quanto permetterà di sfruttare una strada come via Solimei appunto, che nel comune di Castelfranco giunge direttamente nel centro storico. Nulla vieta comunque, in futuro, la realizzazione anche di un ciclo pedonale lungo via Loda. Ho finito.
Sì, vabbè, sono soddisfatto della risposta, anche se sulla condivisione è un altro discorso.
Grazie. Punto 14. Interrogazione presentata al gruppo consigliare centrodestra per la rinascita ad oggetto problematiche diffuse sulla stradale in via Martiri Altoli.
Posso chiedere una cosa? Le ultime due interrogazioni, se non le discutiamo e mi mandate le risposte, no?
Per me va benissimo, ma... Ah, mandiamo le risposte. Sì, ci possiamo anche rimandarlo al prossimo, cioè, consiglio.
No, dicevo, se invece che tanto alla fine sarebbe una cosa per me e te.
Okay.
Nei prossimi giorni le pubblicate insieme alle altre risposte.
Assolutamente.
Così andiamo a letto perché comincia ad essere un po' spappolato.
A chi lo dite? Bene, certamente vi faccio avere le risposte scritte, tanto sono più o meno riprendono anche i concetti che abbiamo detto in quella precedente. Grazie a tutti. Buonanotte a questo punto, grazie della... Sì. Fine maggio? Sì. Grazie a tutti, buonanotte.